è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Viva l'Italia, il calcio, il testosterone, gli inciuci e le puttane in preda all'ormone. A noi ci piace assai la televisione, proprio l'oggetto di coesposto in salone. Chissà quale mora considera.
Beh, gli inciuci, si parla molto, caro Parenzo, di inciuci.
Che bella sigletta che ha trovato anche oggi, signor Cruciani.
Devo dire che trovo ridicolo parlare di inciuci quando si parla soprattutto di una cosa di cui parlano tutti nei bar, sì, nei camion, in macchina, cioè gli inciuci per fare una nuova legge elettorale. Chi se ne frega innanzitutto frega della nuova legge elettorale?
Beh, chi se ne frega.
Primo,
d'accordo.
Interessa a noi che siamo, come dire, ci occupiamo di politica, eccetera.
Beh,
la gente fondamentalmente
interessa se si voterà con le preferenze,
certo,
senza preferenze,
non c'è dubbio,
con le nomine dall'alto, insomma.
Però insomma l'inciucio che vuol dire? Ci sono due grandi partiti, il PD e il PDL.
Accordo opaco, io tradurrei.
Ma quale
accordo
opaco? Ma quale
opaco?
Si incontrano.
Accordo opaco.
Ma si incontrano per fare una nuova legge elettorale. Qual è il problema?
Che
non... Qual è il danno?
Qual è il danno? Potrebbe essere una nuova legge truffa, ad esempio. No?
Ma perché? Ma chi l'ha detto?
Legge truffa.
Vabbè, è un'ipotesi.
Perché
comunque
ci vuole l'accordo delle forze
di Pietro,
politiche tutte.
Il signor, cioè, ma chi l'ha detto? Ma quando?
Ah, perché sulle regole non bisogna.
Tanto un accordo tra tutti non si troverà mai. Il signor Di Pietro.
Solo in Italia.
Il signor Di Pietro.
Antonio? Torino?
Antonio Di Pietro naturalmente è furibondo perché lui non partecipa, perché non vuole partecipare a questo tavolo. E nello stesso tempo dice, rifando la legge elettorale all'hotel Minerva. Bah, sentiamo.
Lo sa oggi dove sono avvenuti gli incontri? All'hotel Minerva. Allora domanda. La riforma elettorale, che è l'essenza della democrazia, della legalità, dello Stato di diritto, si deve fare all'hotel Minerva o tra partiti e 3-4?
Ma dove devono vedersi?
Alla commissione per gli affari costituzionali.
Vabbè, su Di Pietro, ma si incontrano all'hotel Minerva. Il fatto stesso che lei lo sappia, signor Di Pietro, significa che non è un incontro clandestino, è un incontro più o meno, no, alla luce del sole, si incontrano, che lo facciano
meno,
del Minerva,
certo,
che lo facciano in Parlamento, che lo facciano a casa di Tremonti.
Beh, ma se non,
che non c'entra niente.
Se non l'avessero scritto i giornali, scusa, sarebbe stato uno dei tanti incontri paralleli che è legittimo in
le riforme al bar le faccia la russa con gli amici suoi, Di Pietro.
La riforma della Costituzione, che ha costato il sangue ai nostri padri, abbia pazienza. Al bar se lo fa la russa agli amici suoi. Io lo faccio in Parlamento, alla Commissione per gli Affari Costituzionali. Costasse quel che costa.
Mamma mia, Di Pietro, mamma
c'è
mia.
Luogo,
Bossi,
luogo, no?
Bossi, voglio sentire Bossi. Non c'è alleanza col PDL, ma ho visto Berlusconi per la legge elettorale. Bossi è il vero Bossi.
Tutti che si incontrano.
Il vero Bossi.
Non lo sappiamo.
Berlusconi lo vede?
No, l'ho visto gli altri giorni perché sentivo che volevano fare la legge elettorale nuova e quindi sono andato a sentire.
Come va sta alleanza, onorevole?
No, non c'è alleanza.
Non c'è alleanza?
No. Il problema è che se fanno la legge elettorale bisogna che ci siamo anche noi.
Prima di presentarvi il primo ospite della serata, che è qui accanto a noi, un ospite speciale come al solito, devo farvi sentire uno dei protagonisti della politica di questi tempi. Un peone, ma io non lo dico in senso dispregiativo, uno che ci ha regalato qui alla Zanzara grandi,
aia,
grandissime soddisfazioni,
aia,
soprattutto a te Parenzo.
Sto già male.
Appena ti dico il nome sarai
un po' depresso,
come risollevato, come per farti, come dire, riprendere. Il signor Vincenzo Danna.
No, Danna,
il
no,
mitico
l'onorevole Danna.
Che partito è? Che partito è?
Bobolo e territorio, Bobolo, come il Bobolo palestinese, Bobolo.
Poste telecomunicazioni, popolo e territorio. Cioè, senti però questa cosa qua, molto interessante, l'analisi politica di Danna.
L'onorevole Danna, simpatico come le spine del pesce.
Il governo segue la strada della schiavitù o della libertà?
Ha detto questo? Siamo alla follia, lo sai, no?
Ci asterremo dal votare la fiducia a questo governo perché vogliamo sapere su quale strada intende portare la nazione. la strada della schiavitù, dello statalismo e della pianificazione o la strada della libertà di impresa?
Ma ha detto la statua o la strada? La statua della libertà di impresa o la strada?
Mi ha già rimesso di buon umore.
Ti sento, hai la faccia sorridente, anche la nostra ospite.
Ma non possiamo ogni tanto collegarlo anche al telefono per sentirle live queste cose dell'onorevole Danna?
Solo che l'onorevole Danna mi sa che non ama molto essere preso per il culo da noi.
No, beh, ce l'ha detto anche una volta.
Che poi di questo si tratta.
Ce l'ha detto una volta.
Sì, ma mi ritrovo nelle idee di Fonage.
Chi la dico questo?
Danna.
Semmai è Fonajek. È Fonajek.
Sì, sì, hai ragione, Fonajek. Io non mi ricordo nemmeno la pronuncia. Comunque, sono ignorante.
No, lei no.
E allora, l'altra sera, leggendo La via della schiavitù di Federico Augusto Fonajek, io mi sono ritrovato in alcune cose che il grande economista liberale ha detto.
Povero Fonajek, lasciatelo in pace che è morto.
Però ve lo voglio dare a spizzichi e bocconi, Danna, perché qui
Von
abbiamo
Mises,
all'800240024 ci siete voi, qui con noi in studio a Roma, Angela Tremonti.
Beh,
buonasera.
Ciao amici.
Ma che allora, signora garbata, io, elegante, voglio, parente.
No, non prendermi in giro.
No, Parenzo,
elegante,
sono
stasera. Parenza.
Ma parente?
Parenza.
Parente del Tremonti, no, allora. Farmacista?
Sì, anche
sì.
Beh, sì, è suo fratello.
Sì, è lui che è mio fratello, anche lui.
Il Tremonti, farmacista
il
di
Tremonti,
Sondrio.
Ex ministro, è fratello di Angela Tremonti. Va bene così?
Lei
non è sorella?
Sì. Certamente
non è sorella.
Sì, no.
Ma lo vedo molto in televisione in questi giorni.
Come mai?
Beh, Giulio sta presentando il suo libro.
Ecco,
lo ha letto lei?
Ecco, lo fa perché presenta,
no,
presenta
non,
il suo libro.
No, non l'ho letto, non me l'ha neanche regalato. Aspetta, anzi,
non gliel'ha regalato.
Quel giorno che viene in vostra trasmissione per caso, gli dite, dai, firmane uno anche per tua sorella, così glielo dico.
Faccia un appello allora, venga qui alla Zanzara.
Venga
caro Giulio,
alla
vieni.
Zanzara,
no,
anche perché ci si diverte. Dica Giulio, mi vienici perché sono due persone per bene.
Grazie.
Poi devo dirti che fare i complimenti alla trasmissione è veramente banalissimo.
Sì,
ma
sì.
Fare i complimenti ai conduttori, sì, soprattutto quando sanno distinguere, capire che in questo momento non esiste più destra e sinistra, ma persone per bene.
No,
persone intelligenti, secondo me è una cosa molto interessante, piacevole.
Vieni.
Siete bravi, Giulio, vienici perché trovi due persone non ostili ma amiche.
No, beh, adesso non esageriamo.
Ma io dovevo dire così per farlo venire.
Però scusi un attimo, il libro, poi, dunque, lui deve portare il libro e dedicarlo
alla sorella.
Portarne
una copia anche per me, così ve la lascia.
Ma non lo può comprare,
perché no, no, io l'ho visto al supermercato, a dire la verità, gli ho fatto il giro intorno.
Ho fatto il giro intorno al libro?
Sì.
Ma come il giro intorno al libro?
Anzi, nel mio Facebook ho una fotografia di Giannino con in mano il suo libro e il mio. Il mio è L'economia del donato. Il suo L'economia dell'euro, ho fatto anche una bella così una cartolina simpatica, perché Oscar Giannino ha presentato anche il mio libro a Milano,
certo,
come Economia del donare.
Ma venderà più il suo libro o il libro di Giulio?
Sicuramente il mio.
Ah sì,
Derby in casa Tremonti.
Sì. Mi dica, c'è un derby, per il suo è già uscito da un po', no? Bonpiani,
sì.
Ricordiamo il titolo.
La Valle degli Orsi.
Sempre da ricordare e sempre da comprare.
Sì, sicuramente.
La Valle degli Orsi.
La
Valle degli Orsi. Sì. E invece quello di Giulio, il titolo qual è?
Mi pare che sia Uscita di sicurezza.
Come mi pare?
Come?
Sì, non so.
Come uscire dalla...
Angelo, non sa il titolo del libro di suo...
Non me lo ricordo bene.
Di suo fratello.
So che è un tipo lavoro in corso, usciamo insieme, andiamo al cinema.
Mi pare di capire che lei non ha molta voglia di leggere questo libro di suo fratello. Diciamo la verità.
Ma ne ha letto qualcuno o no?
No, mai
nessun libro.
No, ho letto quelli della mia mamma.
Mai letto un libro di
Giulio?
Non gliene frega niente.
Non me ne frega niente, penso che anche lui. No, però lui il mio l'ha letto per vedere cosa dico di lui.
Solo le parti in
e
cui
le parti sue, e poi è andato a vedere le fotografie dove si era carino, abbastanza bello, perché l'ho messo lì vestito dalla festa.
Beh, questo è buono, però. Mai letto un libro di Giulio?
Lei mai letto un libro di Giulio?
No, mai, giuro.
Vabbè, ma non c'è niente di strano.
Ma perché non ne capisce nulla di economia lei, oppure perché li trova
perché nessuno
noiosi.
Nemo profeta in patria,
cioè?
Beh, cioè, che vuol dire?
In patria, famiglia, nessuno è profeta, quindi io non ho mai letto i libri di mio fratello.
Beh, insomma, questa è una rivelazione sconcertante, quasi. Cioè,
perché è sconcertante?
Non
mica detto che siano dei libri stupidi, ma io preferisco leggere, non so, un libro di poesia, di filosofia.
Beh, è un po' un libro. Lui fa anche saggi un po' filosofici, sociologici, economici. Sono di grande visione i saggi.
Poi devo dire anche una cosa: che io sono in questo periodo molto intossicata anche dalle trasmissioni che si sentono.
Sì.
dalla lettura anche di giornali, adesso le 24 ore e altre.
No, beh, del sole non può essere intossicata, no.
No, è che parlano di economia, quindi ti arriva, ti si impone moltissimo, non so, la tale azione perché è scesa, la vendita dei dividendi.
Chi se ne frega?
Nell'arco di una giornata una voglia
di. Uno si mette a letto e legge pure il libro di Giulio, è un dramma assoluto.
Sì.
Scusate, allora ricordiamo il titolo del libro, non se lo ricorda. Del libro di Giulio.
La Valle degli Ossi.
No, la Valle degli Ossi è suo. Di Giulio.
È uscita di sicurezza.
Sì, è vero, uscita di sicurezza.
Il prezzo non lo so, però.
È edito da?
Da Rizzoli.
Brava. Senta un attimo, il prezzo lo compra o non lo compra questo libro? No,
non so neanche il prezzo.
Voglio che mio fratello me lo regali.
Voglio che mio fratello me lo regali. Benissimo. Giulio, grazie.
Eccoci, 18.47, 800 24 00 24. Nel frattempo, in questo intervallo, Angela Tremonti ci ha praticamente massacrato. A me ha detto che devo tagliare i capelli perché la frangia davanti mi imbruttisce, giusto?
No, è che hai un bel viso e con la frangia davanti oscuri la beltà del tuo viso.
E poi, l'altro, ho letto da qualche parte che le dispiace non essere più una bella gnocca, è vero?
Ma non è che mi dispiace, perché bisogna
perché lei lo era?
Beh, si vede che è una signora molto bella.
Insomma, dicevano, ci sono in giro un po' di foto, dicevano che era una bella donna.
Ha avuto molti fidanzati lei? Sì?
Sì, sì.
Ha avuto più fidanzati lei o più fidanzate il professor Giulio Tremonti?
Sicuramente io.
Ma è tutta una competizione continua con suo fratello, è una cosa pazzesca.
Ma sei tu che ci metti in competizione, dai.
Parenzo, mi vuoi dire le tre frasi oggi di Monti significative che ha detto?
Le tre frasi di Monti
interrogazione
significative.
Voglio cambiare la mentalità degli italiani?
Sono, c'è questa copertina straordinaria che ha fatto il Time.
Time, adesso sta parlando da Obama, comunque.
Sì, no, copertina meravigliosa. Quest'uomo può salvare l'Europa? Questa è la domanda che si fa l'autore.
Ma la frase di Monti, quella è la frase.
Voglio
di...
cambiare la mentalità degli italiani. Ed effettivamente le ultime frasi delle ultime settimane un po' vanno in questa direzione. Lei condivide, onorevole Tremonti?
Che bisogna cambiare la mentalità.
Signora Angela.
Ma lei entrerebbe mai in Parlamento, signor Tremonti?
Beh, io
ci ha pensato,
No, io veramente sono stanca di far politica nel mio piccolo, in tutto, poi l'idea no, voglio vivere libera. Io devo dire che
non è libera, non è che vai domiciliare oppure in galera,
ma vi assicuro che essere in politica vuol dire alzare sempre la mano oppure tirarla giù, dire di sì, dire di no.
Certo,
e come
vita,
uno
normale.
Con un po' di intelligenza dice le sue idee, dalla politica viene allontanato,
emarginato.
Nel caso di Giulio,
senta, ma perché tutto il PDL, molti esponenti del PDL se la prendono adesso a posteriori con suo fratello?
E se la prendessero veramente a posteriori,
cioè che se la prendessero nel di dietro.
Angela Tremonti, grandioso.
Perché se la prendono? Il signor Bondi, per esempio, è venuto da noi, ha detto che è stato umiliato da suo fratello, che non gli dava una lira per la cultura. Poi appena se n'è andato lui ha cominciato a dare i soldi.
Anche Galan è molto arrabbiato.
È uno che
se la... Tremonti.
Tutti arrabbiati dicendo che lui ha fatto cadere Berlusconi. Il principale responsabile, ha detto Bondi e l'hanno detto altri, della caduta di Berlusconi è stato Tremonti.
Intanto io non credo che gli abbia fatto la sgambetta Berlusconi. Dall'altra parte io credo che in tanti possono essere ancora oggi arrabbiati con Giulio, ma è semplice. Perché Giulio, invece di alzare la benzina, di aumentare le sigarette, togliere la pensione, non dava i soldi ai ministri ai presidenti delle regioni o a tutti a cascata. È chiaro che questi, non avendo i soldi da dare a pioggia come spreco ai loro accoliti, ai loro simpatizzanti, e tornavano a casa tutti imbarbonati e arrabbiati perché non avevano i soldi.
La difesa della sorella.
Ma no, è così. Io vedo anche nel mio piccolo.
Come sono i rapporti adesso tra di voi?
Buoni.
Quando l'ha sentito
non
l'ultima volta?
Non si parla
volta,
di
Giulio?
Politica, l'ho visto a Natale.
Ah, a Natale. È stata una bella cena, ripreso dall'incidente che ha avuto?
No, non ancora. Ancora dei problemi perché
motori,
si è rotto abbastanza malamente questo tallone. E quindi non.
Famoso tallone d'Achille, no?
Tallone, chiamiamolo il tallone di Giulio.
Il tallone di Giulio, quello più insopportabile nel PDL, chi è secondo lei? Proprio quello è un ministro che era proprio insopportabile, oppure non un ministro?
Oppure un capogruppo alla Camera, Cicchitto.
Un onorevole che non mi è mai saltato simpatico, anche se non lo conosco, perché è importante dire che non è Paniz.
Paniz, che ha fatto il signor Paniz? L'avvocato Paniz,
non mi piace, prima di tutto perché è ricco sfondato.
Ma, ma la ricchezza non è mica
rubati
e si lamenta sempre.
Dice che non bisogna.
Che lui non farebbe l'onorevole di qui, di là. Un altro che non mi è simpatico, sì, che mi sembra in alcuni casi dice anche cose giuste, Crosetto.
Ah, Crosetto, non le piace. Crosetto gli dà giù.
Gran grosso.
Come grosso?
Beh, gran grosso. Dicono da noi,
cioè ciccione,
però gran grosso,
più sei ciula che balosso.
Che vuol dire più sei ciula che balosso?
Che più sei grosso più sei ciula, cioè sei sciocchino,
ecco. Secondo me spari di quelle cose che veramente alcune le dice da 90, sì, giuste, corrette, sì, poi si perde, sì, con delle dichiarazioni
suo fratello gli dà giù e dice che si sente infallibile.
Questo io non l'ho seguito,
è vero,
seguito.
No, che si sente infallibile.
E poi un altro che veramente mi fa ridere da morire, un po' come la mia sindachessa che non sa parlare in italiano, Di Pietro, mamma mia, che bestiate spara. Ecco, Di Pietro non riesco a seguirlo nel ragionamento.
Beh, è molto immediato invece, perché invece è molto, come dire, no? Diretto, è diretto.
No, ma mi distraggo nell'andare a cercare di ricordare le bestiate che tira.
Senta, ma suo fratello resterà nel PDL, se mai c'è stato, se mai ha preso la destra, forse sì, oppure andrà nella Lega?
Ma io penso che per Giulio, se posso assolutamente, questa è la mia idea, come una volta avevo detto che secondo me Giulio doveva dare le dimissioni, forse la prima volta che ci siamo sentiti, secondo me Giulio sta benissimo dov'è.
Dove? Cioè dove? Da solo?
In meditazione.
A casa?
In meditazione?
Da
sola. Sì, in meditazione, osservazione, riflessione.
Yoga, che deve fare?
Ma lo
yoga?
Vede più nel PDL o nella Lega? In questo momento?
No.
Nessuno dei due, da solo?
Sì,
ma da solo a fare cosa?
Beh,
scrivere libri,
cosa?
Una sua
Giulio
fondazione,
cose. Giulio è un avvocato, insomma, adesso non
c'è un numero uno.
Non è uno che può che si può pensare che torni a casa e non sappia cosa fare.
Cioè si dovrebbe ritirare dalla politica, lei dice?
Magari anche, non lo so.
Se fosse per lei sarebbe meglio si ritirasse dalla politica.
Sì, riprendesse le sue attività, i suoi contatti.
Lo studio, eccetera.
Perché io credo che dare alla vita politica tanti anni della propria esistenza, veramente fisica, vuol dire 24 ore su 24, logori tantissimo.
Cioè è cambiato tra
i due. E ritrovare se stessi è una cosa molto importante.
Quindi per Giulio consiglio la yoga, ad esempio, o lo yoga, si deve dire. Lo
meditazione, in meditazione.
Succo di frutta?
Ma ce lo lei se lo immagina a fare yoga tipo spread?
Io me lo immagino spread. Con i suoi impegni.
Mangia bene?
Giulio?
Sì, mangia bene, non si abboffa, no?
No.
Ma sempre a quelle sagre della Lega, la sagra della zucca, vabbè. la sagra degli ossi è andato.
Beh, ma ci sono gli ossi, quelli che.
Ma
gli ossi morti.
Ma di che parliamo?
Gli ossi morti di novembre sono di una bontà, ragazzi.
Senta, ma queste donne del governo Monti le piacciono? Definite cazzutissime dalla Santanchè, queste frasi che hanno detto sui giovani. Il posto fisso che non c'è
dal
più
dal punto di vista estetico, forse no. Rosy Bindi è ancora meglio, anzi,
addirittura la Bindi è meglio di
anzi
queste
la saluto.
Vabbè, la Fornero non è mica brutta,
insomma, andrebbe un po' restaurata, via.
Ma come
restaurata?
Ma che dice?
La signora Fornero.
Una ruga di qui, una ruga di là.
Ma è la sua età, c'è una donna.
Dai. Non posso giudicarla.
La cancelliera, il ministro degli interni? Altro che.
Insomma, io penso che queste donne dovrebbero forse andare proprio dal parrucchiere.
Presentarsi
sicuramente meglio. Abbiamo visto anche la Pivetti come si presentava bene, non aveva niente da salvare. Almeno queste, ecco, se posso, nell'estetica. E la Fornero alle altre donne, il ministro, auguro buon lavoro e grinta, forza. Perché
beh,
adesso.
Ce l'ha, no? Beh,
sì, ma adesso è il momento in cui con l'articolo 18 tutti questi disoccupati.
Devono dimostrare di essere cazzutissimi.
Professionisti, perché ci sono i disoccupati fancazzisti e disoccupati veri.
Certo.
E noi abbiamo
dobbiamo
già
chiudere, pubblicità, un abbraccio.
Ragazzi, un bacio.
Grazie.
Ciao a tutti, a chi torna
Giulio,
a casa.
Giulio
deve venire, vieni Giulio. Vieni qua, dai.
Rieccoci, 19:16, caro Parenzo, 800 24 0024, in questa nostra oasi di libertà.
La
Zanzara.
Bella questa definizione che ha dato, la sento in forma, questa sera.
Oasi di libertà, di relax, no?
Sì,
di relax.
Questa è la vera casa delle libertà, diciamo così.
Cioè, in 2 ore e mezza noi ci liberiamo da tutti i pensieri, da tutte le angosce quotidiane.
Anche questa è vera. Lei è un vecchio saggio, chiedo scusa per la parola saggio.
Ma sono anche un po' terapeuta. Ti vorrei fare riascoltare.
Per la parola saggio.
Scusa, ti voglio fare riascoltare la tua terapia quotidiana. l'onorevole di Popolo e Territorio, il signor Danna.
No,
Sì. Il signor Danna. Bisogna seguire la strada del criptosocialismo.
No, ma perché Danna parla? Perché parla così? Perché mi viene da piangere.
Cominciare a fare quello che da un ventennio a questa parte nessun politico ha avuto il coraggio di fare, di far arretrare lo Stato e le sue clientele, di arginare il debito pubblico non promettendo tutto a tutti, di continuare a lungo la strada del criptosocialismo in economia.
Capito?
Vabbè, adesso, ma non si potrebbe chiamare il...
Cioè lui sarebbe quello che vuole liberare l'Italia dal criptosocialismo.
Ma dove lo vede il criptosocialismo?
Intanto sentiamo il titolo del TG3.
Dove lo vede?
Vediamo che posto ha Monti e la frase di oggi, che è questa: la vita politica italiana ha diseducato gli italiani. Dobbiamo dare un senso di meritocrazia e concorrenza. Spero di cambiare il modo di vivere degli italiani. Un po' troppo pedagogo.
E su questo
però,
ha ragione.
Non bisogna cambiare il modo di vivere, bisogna cambiare un po' la mentalità.
Attraverso
le leggi.
Soprattutto
bisogna governare.
Ma ci vogliono delle leggi che lo facciano.
Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Cancellieri, previsti eventi eccezionali, Alemanno avvertito, scuole e uffici pubblici chiusi a Roma domani e sabato, obbligo di catene. Greve, disagi soprattutto in Puglia, Abruzzo e Molise, la protezione civile coordinerà l'emergenza, l'invito a non mettersi in viaggio. Temperatura a picco e prezzi alle stelle, nei mercati rincari fino al 200%, prezzi record per la benzina. Il Fondo Monetario promuove le misure di Monti verso l'equilibrio di bilancio, il premier da Obama, Time gli dedica la copertina. Grecia, c'è l'accordo sui nuovi tagli, ma per l'Unione Europea non basta. Bruxelles rinvia gli aiuti, spread sotto quota 350. Lavoro, dalla camussa no ad uno scambio articolo 18 pensioni, i sindacati chiedono risorse per gli ammortizzatori sociali. Svuota carceri, la Camera conferma la fiducia al governo ma con una quarantina di voti in meno, all'approvazione di 1000 proroghe contrari, Lega ed Italia dei Valori.
Allora, fino alle 20 si può votare sul nostro sito, poi mi dite esattamente la dicitura, sul nostro sito Facebook, il nostro indirizzo Facebook.
Questa nuova grande iniziativa editoriale da lei promossa, direttorissimo.
Sì,
e da lei inventata.
Naturalmente, Politicanti con la K alle ugole del palazzo.
Titolo geniale.
Iniziata ieri la gara canora, il Sanremo dei politici, si sono esibiti ieri. Innanzitutto, no, sigla prima, no?
Beh sì, c'è cioè, sigla, come sì.
Oh mamma mia,
arginare il mare,
il mio bel disagio che si è offerto volontario.
Ego la nostalgia del me Milan.
Politicanti, le ugole di palazzo.
Beh, ieri primi concorrenti, Paola Frassinetti, iniziamo subito, PDL.
No, non verrai, l'orologio nella piazza ormai corre troppo per noi, so dove sei, tu non stai correndo qui da me, sei rimasta con lui, le luci bianche nella notte sembrano accese per me, è tutta mia la città.
Cioè, riascoltata oggi.
Siamo all'agghiacciante. Andiamo, secondo me, siamo all'agghiacciante. L'abbraccio fortissimo.
Ma se ieri gli hai dato 7.
No, gli ho dato 6 per la per averci messo la voce.
Preso dall'entusiasmo.
Però oggi sono come gli ansante di ieri.
Sì, 3.
Naturalmente il vincitore dell'anno scorso, Francesco Barbato.
Lice del talento.
Ma la femmina.
Lice del talento.
Quello che fatta a me, stom t'avesse accisa, e vuoi sapere perché? Perché? chingo pa sta terra, femmine come a te non c'hanna sta panomma, onesta come a me. Femmina.
Barbato, barbato.
Allora, si può votare fino alle 20. La Frassinetta era sì, una canzone dell'Equipe 84, famosa, ti ricordi sì. Il titolo?
No.
No, nemmeno io. Però fino alle 20 sì. Si può votare su
perché
Facebook.
Fino alle 20? Dopo le 20 che succede?
Dopo le 20 cantano gli altri.
Le regole di Cruciati.
Le regole un po' astruse.
Fino alle 20.
La Zanzara trattino sì. Radio 24.
Sì, ottimo. Lei è meglio quasi che sono Marcuzzi.
800 24 sì.
Ma adesso io posso chiedere una cosa? Come sì, mai il signor Fabrizio Augimeri, nuovo portavoce del signor Brunetta, mi manda ogni giorno delle mail dicendomi quello che fa il signor Brunetta, che va benissimo, ma quando ti arriva sul cellulare un comunicato del signor Fabrizio Augimeri, a cui io voglio benissimo per carità, che dice trasparenza due punti, Brunetta nel mio ruolo ispettivo controllerò azioni del governo, ma come che, e quindi?
Vabbè,
controllerò azioni del governo. No, va bene.
Voglio risentire Buonanno adesso. Oggi...
Studia Monti, studia. E no, io voglio fare le ispezioni. Ispezioni dappertutto.
Dall'aula di oggi, Buonanno è tornato all'assalto. Il nostro mitico Buonanno. Buonanno.
Sì, vabbè, già questo... sindaco di Varallo Sesia.
Beh, ti senti anche risollevato quando senti
molto,
Buonanno,
molto. Protagonista del Grana Padano. Che ha detto
Alemanno,
oggi?
Non sul K2, ma KO. E questa è buona, eh.
Perché chi era qua a Roma, ad esempio Alemanno che voleva andare sul K2, per me più che al K2 è andato KO, perché è totale, l'unica cosa che faceva è andare in televisione. Allora noi gli vogliamo ricordare solo questa cosa ad Alemanno, che da domani, quando c'è la perturbazione, questo è il sale, ma non è questo che deve usare lui, deve usare il sale da portare con il camion, magari miscelato con la sabbia, ma è quello che serve a Alemanno a Roma.
Buonanno, sei un mito assoluto. Scatenale. Sono arrivato a Roma e non c'erano esagerare. Due dita di neve. No, Buonanno per me è un mito, è diventato un mito della comunicazione. Non esagerare, un mito. Al di là di quello che pensa, che me ne frega di quello che pensa Buonanno.
Beh, insomma,
ma non me ne importa
è un
niente.
Deputato, non è
diventato un mito della comunicazione, non c'è niente da fare. L'hai pure invitato dal tuo amico Chiambretti.
Certo, allora che vuoi? Chiambretti, certo. E mancherebbe altro.
Sono arrivato a Roma e c'erano due dita di neve. Buonanno.
C'è un temporale un po' più forte del normale, stato di calamità. C'è qualche dita di neve che io sono venuto qua lunedì sera, pensavo di vedere delle montagne di neve, non ho visto niente, se non qualche cumulo ormai annerito, perché con lo smog che c'è qua invece di neve sembrava carbone. Per il resto non ho visto niente.
Va bene, ascoltatori, ascoltatori, Angelo da Roma. Vada Angelo, vada.
Buonasera, finalmente. Allora... Crociani, buonasera, Crociani,
sì,
buonasera.
Crociani, no, Crociani...
È un altro,
però va bene lo stesso. Angelo, vada.
Allora, io ieri sera volevo intervenire a proposito sì. dei 13 milioni spariti dalla Margherita.
Sì, allora?
Io sono un iscritto, un ex iscritto di quel partito.
Sì.
E volevo apportare un attimino il mio piccolissimo contributo.
Sì, velocemente, allora,
velocemente. Molte sì. volte abbiamo richiesto nelle assemblee, nelle riunioni, sì. nei comitati, eccetera, i conti.
Sì, ma chi li ha chiesti? Lei a Roma, quelli locali?
Certo,
che conti voleva avere?
Certo, certo. Nelle nostre riunioni io
sì. Vabbè, allora,
ero parte integrante. E questi conti per anni non sono mai usciti, o meglio, sono usciti con delle voci incomprensibili. Mm. Per cui mi sembra strano che... siano spariti.
Mm. Dunque?
E questo è il mio piccolo contributo.
Cioè, è strano che se li sia li abbia girati sui propri conti.
Sì, sì,
senza che gli altri
strano.
Sapessero nulla.
Molto.
Va bene,
strano.
Ho capito, Angelo. Grazie, Andrea da Genova. Andrea?
Pronto, signor Cruciani.
Sì, abbassi la radio. Dove,
bar,
dove si trova?
È in un saloon. Dov'è?
Senta, non niente. Io volevo fare presente che mi sento un po' una merdaccia.
In che senso, scusi?
Come Fantozzi, un personaggio
perché?
Così.
Perché si deve sentire così?
Che quando Alberto Soldi gli faceva lavoratore, io mi sento un po' come loro.
Perché?
Perché volevo ricordare agli italiani che bisogna pagare il canone, perché adesso con una piccola sovrattassa si può pagare il canone.
Ma quale canone, scusi? Quale canone?
E la signora Buttiglione ha preso una piccola liquidazione, bisogna aiutarla.
Ah, 900.000 euro.
Si batte il petto, poi va a messa, non so, mi sembra 958.000 euro di liquidazione.
Beh, allora, data lei, voglio dire, lei ha fatto, lei ha fatto il gioco suo, e chi gliel'ha dati forse che ha sbagliato secondo la Corte dei Conti.
Ma guardi che noi però comunque dobbiamo partecipare, perché
poi c'è un processo in corso, un procedimento in corso.
Come fa? Come fa ad andare avanti questa signora qua senza...
Beh, Andrea, io la capisco la sua ironia, anch'io sono incazzato nero quando leggo...
Voglio dire,
Sì, ma anch'io sono incazzato nero quando leggo certe cifre.
Prima, però vorrei ricordare agli altri...
Mica mi ascolta.
Di pagare anche una piccola sovrattassa, perché, capisce, poi...
Pagare il canone con una sovrattassa.
Sull'evasione fiscale, o quello col carrettino che magari non fa lo scontrino, che si alza alle 4 del mattino perché dà un po' di frutta, o questa gente qua. Invece... queste piccole truffette, zombette legalizzate invece vanno bene, mi capisci? È una cosa che...
No, ma Andrea, lei ha perfettamente ragione. Se poi mi ascoltasse un attimo, così riusciamo a interloquire, sarebbe meglio invece di andare avanti da solo. Comunque lei ha perfettamente ragione, la ringrazio. Romano dalla provincia di Roma.
Romano della Russa?
No, Romano della Russa, non credo. La provincia di Roma mi sembra difficile, Romano della
Fratello del signor Ignazio.
Vada, Romano.
Buonasera.
Dica.
Io ho chiamato, anzitutto buonasera e complimenti a lei e Parenzo per...
Non c'è bisogno, vada dritto per la sua strada.
Allora, io ieri ho sentito che avete parlato di Cesare Battisti.
Più o meno abbiamo fatto
una spruzzatina,
non c'è bisogno di parlare, parlano, come dire, le condanne, il resto sono tutte chiacchiere.
Voglio informare.
Sì, ci informi.
È stato vittima della giustizia italiana.
Sì, cosa c'entra, scusi?
È scoppiata quella querella internazionale.
Sì.
Cui il ministro degli esteri nostro poi è intervenuto dicendo andremo alla Corte dell'AIA, eccetera.
Sì, allora?
Io ho provveduto a inviare un'email al ministro degli esteri dicendo che alla Corte dell'AIA sarei andato io ad accusare l'Italia di ingiustizia.
Ma per che cosa, scusi?
Per tutte le ingiustizie che sono state fatte contro di me e che quindi...
Romano, ma lei, scusi, che ingiustizie lei ha subito?
Ecco, momento, una cosa alla volta. Io spiego.
Ma non una cosa alla volta, ma non è, non è il tribunale dell'AIA
questo. Forum, cioè, non è forum.
Allora, io ho subito una serie di circa 15 anni di ingiustizie.
Vabbè, senta, Romano,
ce le vuole raccontare?
Me le racconta bene in una mail e poi eventualmente la richiamo, perché qui non possiamo fare notte. Mi abbia pazienza, non è.
Va bene, ok, buongiorno.
Va bene, grazie, Borsa.
Buonasera.
Eccoci qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Con Monti, che oggi ha detto una frase da pedagogo, la vuoi ripetere un attimo, Parenzo?
Voglio educare gli italiani, cambiare la mentalità degli italiani.
Voglio cambiare il modo di vivere degli italiani.
Lo deve fare con le leggi, no? Non da un punto di
vista
etico.
La vita politica quotidiana ha diseducato gli italiani. Dobbiamo dare un senso di meritocrazia e concorrenza.
Parlava del sistema delle regole.
Ora sarà molto criticata questa cosa, perché molti diranno, soprattutto gli oppositori di Monti, insomma, perché questo qua adesso va all'estero, in America, e a TAI, perché questa non è una cosa che ha detto ad Obama o comunque alla conferenza stampa ufficiale, l'ha detta in questa intervista, credo, a Time, no?
Ho capito, il Time non è il giornale, no?
No,
cioè, ha un'autorevolezza.
No, su questo non c'è il minimo dubbio.
No, è il Time.
Un altro ascoltatore e poi un ospite che per poco mi presento.
Finalmente alziamo il livello, eh?
Rispetto a chi? No, c'è stata la sorella di Tremonti prima.
No,
sei pazzo, c'è altissimo livello.
Rispetto al solito, dico, alziamo il livello.
Perché devi sempre dare i tuoi giudizi?
Perché a me, io devo dire, a me questo ospite che abbiamo invitato tu mi è simpatico.
Vabbè, ti è simpatico. Siamo simpatici tutti.
No, tutti. No.
Mister X non si crogioli di questa cosa che non si crogiola per niente.
Non l'ho mai
però
votato,
lo dice,
ma
a
mi è
tutti
simpatico.
Quelli che vengono.
Ma non,
qua,
ma non l'ho mai votato, ma mi è simpatico molto.
Magari lo voterai.
È una brava persona.
Magari lo voterai.
E perché no?
Mario da Roma, signor Mario da Roma, vediamo che cosa ha da dirci il signor Mario.
Chi è Mario?
Un ascoltatore.
Ah.
Mario?
Hai dato un'enfasi.
Eccomi, dottor Cruciani, buonasera.
Buonasera, senta, lei è. Lei è contento di chiamarsi come il Premier? È una cazzata che le dico, cioè una,
non ho capito,
una
banalità. Lei è contento?
Di chiamarsi come Monti?
Ma perché?
Beh, ho 67 anni, pertanto.
Pertanto cosa?
Che c'entra? Sono contento o non contento, però io la devo prima di tutto, siccome so che lei è un po' sveltino, io la ringrazio perché
sveltine,
fa una
trasmissione
che
molto.
Io la sera sto qua in ufficio da solo a fare tutti i miei conteggi.
Beh, di questo sono molto contento.
Lei certe volte insieme al suo collaboratore o collega, ma io gli volevo dire solo una cosa.
Mi dica,
io sono uno di quelli che nel 2007, no, con la Margherita ha fatto la bellezza di sette circoli
pure.
Con 157 iscritti.
Spuntano fuori tutti adesso, si iscritti alla Margherita, cioè, ogni da giorni che sento chiamare gente, io sono stato iscritto alla Margherita, eccetera. Aveva un sacco di voti la Margherita, sicuramente.
No, non ho capito.
Sicuramente. No, dico, la Margherita aveva un sacco di voti, dunque anche di iscritti in teoria. Sì, comunque sì, allora.
Adesso a vedere che questo si è arricchito sulle spalle degli altri.
Questo lo capisco, per uno come lei che sicuramente ha fatto la politica perché le piace la politica. Insomma, vedere che uno senta scato, comunque senta scato, si presume, si pensa.
Beh, volevo un po' fare pure una rivalsa per riprendere tutti quei soldi,
sì.
Che poi dopo io mi ero candidato alle votazioni quelle dei municipi, sì. Fino alla sera tutte, dopo aver fatto per un anno intero il circo dove era venuto Marina all'inaugurazione, la sera, no? Tutto a posto, la mattina vado là, dice guarda tu non... Non ti puoi
quello sa, adesso non possiamo indagare perché su motivi per cui lei
un certo Riccardo Milano che comandava solo lui.
Vabbè, adesso Riccardo Milano, dato Milano non è al Parlamento europeo.
Modi, io gli
va bene, Mario, la ringrazio molto. Fabio da Roma e poi un altro ospite. Fabio, vada.
Sì, buonasera. Io volevo chiedere, visto che lei c'ha il numero di telefono di tutti, se non è che mi può dare il numero di Alemanno, che gli volevo fare una domanda.
Che domanda vuole fare Alemanno?
Siamo mica la batteria della camera,
se mi dice dove posso andare a comprare catene. Perché
le catene si comprano ai supermercati, alle stazioni di servizio.
Qui, ad ascrivere?
Se viene con me, perché io sono andato, io dalle 5 che le inizio a cercare, sono andato a Porta Portese, lei sa, a Porta Portese vendono tutti i giorni.
E non c'erano più, ho capito, la gente adesso è andata a comprare le catene.
Però siamo a Roma, mica a Marrakesh, troverà delle catene.
Tutto finito. Senza scontrino. Sbagliate, nel senso che le persone tornavano, ma guardi che lei me ne ha data una di un tipo, una di un altro, mi scusi, ma forse... baraonda totale, gente che spinge, che dice ah c'ero prima io, no prima io,
dramma catena.
Questa è la situazione in cui ci ha messo il sindaco. Io gli volevo fare la proposta,
ma no, ci ha messo il sindaco adesso, ha detto di mettere le catene e...
se le macchine a Roma saranno, dico un numero X, 300.000 e le catene nei negozi stanno 5.000 295.000 macchine, non possono comprarle, cioè i numeri sono numeri,
soprattutto se uno le mette obbligatorie poi dovrebbe sapere se ce ne sono a sufficienza.
Esatto, poi l'ultima cosa, perché lei ha sempre l'ultimissima è questa, è facile fare il sindaco vietando tutto, è come se uno dice le ricchiette sono obbligate a uscire dopo sci, altrimenti se si rompono una gamba al pronto soccorso non le cura, ma così è facile, pulisci
l'obbligo delle catene. Io non l'avrei messo, ma non l'avrei mai messo un obbligo, a me pure a me gli obblighi non piacciono.
Ma
comunque,
il giorno prima, non c'è tempo per comprarle, dillo una settimana prima.
Pure quelle bello, però...
oppure metti dei tir come ha fatto con le pale, no? Metti dei tir in 5 piazze, la gente va lì, li compra.
Comunque è incredibile. La ringrazio Fabio.
Faccio il medico domani, come faccio ad andare al lavoro? Punto. Arrivederci.
Grazie Fabio, se le faccia prestare da suo fratello o da suo cognato o da una sua amica, cerchi di andare al lavoro lo stesso. Devo dire la verità che solo in Italia per la questione del maltempo scoppiano polemiche infinite. In tutti i paesi ci sono pochissime polemiche, in Italia c'è il finimondo. Italo Bocchino è con noi, buonasera. Non più speaker di Futura Libertà, defenestrato dal signor Della Vedova.
Giusto per iniziare subito soft,
sostituito,
no?
Sostituito dal signor Della Vedova, è contento?
Non ho ricevuto ancora la lettera di sostituzione.
Come non ha ricevuto la lettera di sostituzione?
No. Giallo in fli.
Giallo Bocchino.
Da chi mi ha defenestrato? Da che cosa?
No, defenestrato per modo di mai vero.
Io non ho mai avuto niente, non ho mai contato nulla, quindi nessuno mi può detronizzare.
No, lei è sempre stato il numero uno. Il numero in attesa del numero uno.
Ma cioè non esiste.
Io sono come Parenzo per Cruciani.
Golf!
Una nullità su cui si appoggia nella tendenza di fare audience.
Questa è un'ottima.
Nel mio partito sono come Parenzo per Luciani. Per Cruciani.
Non si può.
Una nullità su cui appoggiarsi per aumentare nel nostro caso i voti anziché tu approfitti del povero Parenzo,
lo spremi
come un limone per aumentare l'audience
Fini approfitta di me
e tutto, ecco. Il partito approfitta di me per farmi girare l'Italia nel tentativo di fare qualche circolo, qualche iscritto,
diamola l'ansa subito. Bocchino due punti, mi sento come Parenzo, la riprenderanno sicuro questa subito.
Scusi, perché lei dice a me mi sfrutto la presenza in televisione perché sono bravo a parlare.
No, questo io non l'ho detto.
E che cosa
lo sta dicendo lei? Diciamo che faccio audience,
ecco fa audience,
sì, esatto.
Così dicono.
No, così dite voi. Perché mi avete invitato?
No,
perché è autorevole, funziona. No,
con voi, anche perché con voi è impossibile fare audience.
In che senso? Scusi, è possibile.
Perché la gente si scoccia sentendo voi.
Come
anche
si scoccia?
Fa...
No, come? Esattamente il contrario.
Ma vedi che poi quando si tocca a voi il vostro lavoro,
no, io sono sicuro
come
che
diventate voglio. Permalosi.
No, ma lei dice una cosa corretta, perché le curve dicono che quando c'è Bocchino nelle trasmissioni televisive,
sì,
la curva si alza.
Beh, certo.
Non c'è dubbio, è vero o no?
Non c'è dubbio.
No, ma lei lo sa.
No, questo lo so, c'ho i dati.
Questa cosa le dà una grande soddisfazione, no?
No, non è che mi dà grande soddisfazione.
Io
faccio politica da 25 anni, vengo dalla professione giornalistica e quindi conosco probabilmente i mezzi di comunicazione. E
quando dire cazzate, quando dire cose.
Dipende, in trasmissione come questa uno può venire pure a dire delle cazzate. Poi ci sono le trasmissioni serie dove uno va e parla di politica. Poi quando uno c'ha niente da fare, alle 7:30, giovedì la camera il pomeriggio è chiusa, posso andare vicino da Luciano e Parenzo. Voglio dire, andiamo là, facciamo alzare la curva dell'audience, sapendo che quando vi si abbassa siete in ansia.
Quindi lei è il nostro Viagra, sostanzialmente. Viagra
dell'oggi,
detta uno che si chiama Bocchino, insomma, bisogna stare attenti.
Vedi, sei immerso. Ci ha trattato come al solito, come dei pezzenti.
Sì.
I pezzenti che lo invitiamo per alzare l'audience, soprattutto in una condizione in cui uno può dire anche le peggiori cazzate, tanto non conta, no? Però non è proprio così.
Non è vero, perché queste sono le trasmissioni che contano. Io invece sono convinto dell'esatto contrario. Cioè che il politico deve saper andare e saper dialogare nelle trasmissioni che non sono quelle di politica. Che le trasmissioni di politica le guarda gente che al 90% è già orientato, già sa come voterà nel 2013. Invece chi ci ascolta adesso è gente che sta lavorando, sta in macchina, sono dei giovani.
Quindi qui si fa opinione.
Gli piace. E qui si fa opinione perché parli a un pubblico diverso.
Senta, ma lei
anche perché è un pubblico sensibile a chi magari gli dice delle cose interessanti, perché dopo aver ascoltato voi è sensibile.
Le cazzate che diciamo noi.
Sa com'è? Uno che c'ha un occhio solo.
È difficile qui combattere. Beh, veniamo alle cose importanti.
Dai, Cruciani,
le cose importanti. Che cose importanti
c'è?
La prima cosa, ma Monti fa bene a fare queste dichiarazioni? Cioè,
sì, fa bene perché l'Italia ha bisogno di uno shock anche dal punto di vista culturale, cioè questo paese di tutti che devono avere posto fisso, che devi lavorare vicino casa, che la politica ti ha disabituato alla competizione, che è una cosa sana.
Bene cancellieri, Fornero,
tutti bene.
Anche lo sfigati di Martone va bene.
Perché io sono d'accordo, allora, preoccupato perché sono d'accordo con lei.
Detto da Martone fa ridere, è preoccupato perché è d'accordo con me.
Sono molto preoccupato.
Anche Pochino inizia a sudare.
Mi capita sempre a più persone, ma io mi preoccuperei se io fossi d'accordo con lei, questo mi preoccuperebbe molto.
Perché io con il signor Pochino, per interposta persona, anzi senza vederci direttamente, spesso ho fatto grandi polemiche all'epoca della rottura con Berlusconi, perché non capivo dove voleva andare, perché secondo me si contraddiceva 40 milioni di volte, eccetera eccetera. Però adesso quando mi parla della meritocrazia,
lo storico, il politologo Giorgio Galli ha scritto giustamente che Fini è quello che ha posto fine, quindi io ho dato un piccolissimo contributo, ha posto fine a l'era del berlusconismo che aveva fatto il suo tempo, quindi adesso ha capito. Adesso ha capito. No. Non c'aveva più la maggioranza in Parlamento.
Beh, sì, però
comunque
ha iniziato.
Perché fa? Certo, ha dato inizio.
Ha dato inizio.
Sì, in italiano, dato inizio significa che ha iniziato. Allora,
siete adorabili.
Dicevo, Monti fa bene la cancelliera, sì. Fa bene Fornero. Fa un po' meno bene Martone perché non è credibile. No, non è credibile per la sua storia personale, però ha detto una cosa nel modo sbagliato, ha detto una cosa giusta. Io mi sono laureato tardi perché facevo politica. No, perché voglio dire, è diventato troppo presto rispetto alla media.
Troppo presto tutto
e quindi voglio dire, è troppo facile per chi diventa.
Anche la figlia della Fornero, però.
Sì, ma dico, è troppo facile, però lei non ha parlato, lasciamola lavorare tranquilla.
Poi non ha ruoli istituzionali.
Ha parlato la madre.
Poi vabbè, ha parlato per dire mia figlia si difende da sola, quindi chapeau. Allora, il punto, perché fa bene Monti? Perché la politica ha disabituato, bisogna avere il posto fisso, nevica al comune, si deve occupare delle catene. Ma una città dove nevica ogni 20 anni, ma ti pare che abbia un sistema per affrontare le catene? Domani nevica, uno sta a casa, sono chiuse le scuole, deve andare al lavoro, va a prendersi la metropolitana, fa un sacrificio, prende la pala, spala il marciapiede davanti. Ma in tutto il mondo è così.
Sono preoccupato.
In tutto il mondo è così, invece no, ti devono venire a spalare la neve
neve davanti alla casa.
Ti devono dare pure
ti
le
devono
catene.
Sciogliere il ghiaccio, sì. Ti devono dare le catene. Le mani poi devi venire sotto casa, ti deve montare le catene, che ti si dovessero ghiacciare le mani. Ma ragazzi, ma dove stiamo? Ma che, di
cioè,
che
quindi lei assolve alle mani
in maniera preoccupante, sempre più d'accordo, cioè, con il
lei assolve alle mani.
Luciani, sto sbagliando qualcosa.
Beh, sì, interroghi, sì. Ma quindi Alemanno assolto, da tutto, non ha responsabilità. Il bollettino della protezione civile,
Alemanno, secondo me, ha
la commissione d'inchiesta. Allora,
Alemanno è stato bravissimo a prevenire la cosa, perché ha annusato che poteva esserci il problema e ha chiuso le scuole.
Chiuso a metà, per la verità.
Chiuso le scuole. Io che avrei fatto al posto di Alemanno? Non avrei fatto tutto quell'ambaradan. Avrei convocato una conferenza stampa e avrei detto: signori cari, in una città dove ogni 20 anni nevica, non è che si può avere il sistema per togliere la neve in 3 ore. Succede questo, quindi ci dobbiamo adattare per 48 ore. Quindi statevene tranquillo, godetevi i figli che non vanno a scuola, chi se lo può permettere? Chi deve fare dei lavori, che fa il vigile del fuoco o l'infermiere o il chirurgo o l'anestesista, prenda la metropolitana, prenda i mezzi che noi riusciamo a garantire, stiamoci tranquilli,
cioè,
48
buon senso,
ore.
Sono preoccupato.
Il buon senso,
sono
tutto questo ambaradano. Io sono cresciuto in un piccolo paese dove nevicava spesso.
Me ne vado.
La zanzara si dimette per la gioia del sole 24 ore.
La zanzara conduce Italo Bocchino.
Me ne vado perché dico le stesse cose da giorni, per carità. Non sto dicendo che lei
ha copiato.
Lei ha copiato, per carità. Difficilmente.
No, dobbiamo controllare l'audience che dice dette le stesse cose dall'uno all'altro.
Guardi, non mi sottovaluto.
La sottovaluto. Lei è un campione, se no non sarei qui.
No, comunque.
Diciamo,
è vero.
La fossa un po' Parenzo sull'audience.
Devo dire la verità, anch'io do ad Alemanno una sola grandissima responsabilità: quella di aver parlato troppo.
Troppe cose, spala la neve, pia il sale, le cose.
Pini,
ma è stato bravo.
Pini,
ma i pini, pure quello. Allora,
quella dei pini,
no, è giusta.
Allora, è cortile, anche lei crede davvero che i pini di Roma siano diversi dai pini di Cortina?
Ma magari sì,
Parenzo,
è vero.
Sai perché sono diversi dai pini di Cortina?
Bocchino, lei è di Napoli.
E io lo spiego perché sono
di Napoli.
Ma scusi, la foto del Golfo di Napoli col Vesuvio e col Pino Mediterraneo. Chi più di noi?
Però non lo devi dire. Anche se è vero,
non lo doveva dire. Il problema qual è? Che se un albero ha un ramo malato, dove nevica sempre, fa maltempo sempre, vento sempre, quel ramo cade subito. A Roma, dove il clima invece è bello, temperato, mite e tranquillo, il ramo sta là appeso malaticcio. Arriva la neve sopra e cade, sono caduti i rami. E che sarà successo mai?
Ah, infatti,
negli ultimi 12 milioni di anni, sapete quanti rami sono caduti nel mondo? Ma adesso stiamo a discutere del ramo
caduto.
Tanto
che stanno a fregare PD e PDL, fanno una legge elettorale insieme.
Guardi, sa perché non ci possono fregare? È come lei, perché non la possono cacciare? No? Nonostante lei sia un po' fastidioso, perché può creare problemi, perché è incontrollabile.
Problemi. No,
non la possono cacciare perché fa audience, e chi fa audience non si può far vittima. Noi abbiamo un vantaggio.
Che fa? Perché strappa i fogli?
Non vi lascio le tracce, perché già so che già
andato col bigliettino,
cioè,
il pizzino sulla torre.
Ho preso l'abitudine a strappare tutto. Allora, che cosa stavamo dicendo? Sì. Perché il terzo polo è determinante. Mettiamo che PD e PDL decidono, facciamo una legge per far fuori tutti
gli altri.
Sbarramento
o
al 25%.
Per favorire soprattutto i grandi partiti.
Sbarramento al 25%. Va bene, uno sbarramento altissimo.
Lei a quanto lo farebbe lo sbarramento? Uno sbarramento lo farebbe, no?
Al 9, al 10.
Io farei lo sbarramento d'audience al 5%. Chi non supera il 5%?
Guarda che è così più o
di
meno.
Share.
Funziona così, chiudono.
Esatto.
È già così.
È il mercato, è già questo. Così. Allora, il punto qual è? Loro fanno sbarramento altissimo?
Sì.
Benissimo, ci avete convinto, vi siete fatti il male da soli, perché noi ci alleiamo prima, o con l'uno o con l'altro, e quindi uno dei due che ha avuto questa idea furba perisce. Chi non ci vuole?
Ci corteggiano,
è peggio, anche il
PD.
È peggio che le radio che rincorrono del mondo, che rincorrono lei per le trasmissioni.
Beh, adesso noi esageriamo. Siamo così, ma chi è che vi vuole? Tutti, sia il PD che il PD.
Si vota adesso, si vota alle amministrative, e ovviamente fa piacere sia agli uni sia agli altri se noi ci alleiamo con loro.
E voi, in base a quale criterio?
Comunque, non vi possono per fuori,
il criterio,
non solo per
l'interesse dei cittadini alle amministrative. Il candidato sindaco più bravo, il programma migliore. Dunque, se c'è un uscente che ha candidato
quindi
male.
Quindi nessuna preclusione anche a, come dire, fare una alleanza col PD da qualche parte.
Persino
no,
siamo in disponibili persino con Cruciano e Parenza ad allearci. Quindi non abbiamo preclusioni, solo su questioni però programmatiche di merito.
Ma la sua legge elettorale preferita? Poi non interessa a nessuno della legge elettorale in Italia.
No, la legge elettorale, guardi, è un argomento di dove ci parliamo addosso. La legge elettorale preferita per me
per Italo Bocchino,
per me è quella che permette agli elettori di scegliersi gli eletti, che è l'unica cosa che loro
interessa. Il resto sono tecnicismi nostri.
Vabbè, però andiamo un po' nel...
Sì, vabbè, entriamo.
No, no, la sua preferita qual è?
La mia preferita è il modello tedesco.
Modello tedesco?
Sì, perché ci sono i collegi e quindi l'elettore sceglie. Però c'è un rispetto del proporzionale.
Cioè, proporzionale perché, con sbarramento. Questo.
Perché è un proporzionale con sbarramento e tende a preferire le alleanze programmatiche. Oggi il sistema che abbiamo avuto noi, per cui devi prendere un voto in più per vincere, ti fa alleare con tutti.
Comunque togliere il premio di maggioranza.
E quindi è successo che la sinistra si è alleata con Rifondazione e poi ne ha pagato le conseguenze.
Certo.
Berlusconi con la Lega e ne ha pagato
e
le
con
conseguenze.
Voi e ne ha pagato le conseguenze.
Con noi, no, con noi, se, con noi non ne pagava le conseguenze, ci ha cacciato lui, che dovevamo fare?
Beh, comunque,
cioè, quando
alla...
vi cacceranno da Radio 24?
Ancora, ma voi una la storia politica d'Italia
voi
sulla zanzara.
Voi una radio la dovete trovare, no? Sì. Cioè, non è, cioè siete troppo bravi per andare a casa.
Ma magari ci danno tanti soldi per andare via, che non abbiamo
e ce ne stiamo
bisogno,
a casa, chi se ne frega.
E noi non abbiamo accettato, diciamo, il patto di non concorrenza. Diciamo,
senta, vabbè, lo sbarramento
nel caso nostro
vuole?
Non sarebbe stato eticamente.
A quanto lo vuole questo sbarramento in questa legge?
All'8.
Io penso ci debba essere un doppio sbarramento, 4% per le liste e 10% per le coalizioni. Quindi la gente, cioè, deve essere uno sbarramento serio.
Ma chi è che c'ha il telefono acceso?
E non so, io ce l'ho spento.
Ma scusa, le coalizioni di che, se non ci sono le coalizioni?
Ecco, è acceso.
Nel sistema tedesco non ci sono le coalizioni. In un sistema tedesco le coalizioni non ci sono, per cui...
E noi le aggiungiamo.
Ah,
un sistema tedesco all'italiana.
Cioè, un sistema tedesco che poi promuova anche le aggregazioni con un premio a chi si aggrega e raggiunge.
Ma che sistema è? È un sistema che non esiste, un sistema mezzo tedesco, mezzo italiano. Diciamo.
Guardi che sì. Non è che i sistemi si fanno con quelli che esistono. Vabbè,
abbiamo capito, cioè, che lei così, con la legge elettorale non ci capisce molto. Questa
io sono uno dei più grandi esperti di legge elettorale.
No, cose, alunno del
Senta,
del
però io
Tatarella.
Non mi posso esimere da chiedere una cosa. Vai. Che oggi circola, anzi no, che è stata scritta credo da Buttafuoco sul Foglio.
Vai.
Lei lo sa di cosa si tratta?
E come no?
Allora, ci sarebbe stata una discussione.
Ah,
lei butta fuoco perché siete amici?
Sì, no, non solo io butta fuoco. Io granata prima e poi io butta
fuoco. Falso.
Avete preso per il culo
tutto
tutti.
Finto.
Sì.
Vabbè, finto. Diciamo lo scherzo dopo la pubblicità.
Ah, questa è bellissima. Dopo la pubblicità, però vi dico prima di cosa si tratta. Stando a quando riferisce butta fuoco sul Foglio, butta fuoco amico di Bocchino, ci sarebbe stata una discussione hot tra tre parlamentari a Montecitorio. C'era Bocchino, c'era Menia e c'era Granata, entrambi di Futura Libertà. Insomma, la faccio breve: Bocchino avrebbe detto a Menia, ma non sei mai stato con un trans, devi andarci. E ride.
E Menia?
Tutto falso?
No, è uno scherzo, molto bello. Lo raccontiamo dopo la
pubblicità. Dopo la pubblicità. Sì. Vuole condurre Bocchino questa volta. Eccoci, 800 24 00 24, alle 20:15 riprende la nostra gara
canora.
Ve lo annuncio, ma lo sapete, con grandi protagonisti. Uno di questi lo abbiamo qui di fronte,
esponente
della Lega Nord.
Ah, è un deputato,
che si esibirà, poi si esibirà anche Bocchino, non oggi, in un altro giorno. Un altro giorno, politicanti e insomma la Sanremo dei politici con votazione finale. Devo annunciare anche nella giuria Roberto Renga. Comunque Roberto Renga parteciperà alla giuria da lunedì in diretta da Sanremo.
Vazanicchi, no?
Presiede Vazanicchi, sì.
Lei canta,
supervisione.
No, guardi.
No, chiedo.
Io potrei fare dei danni seri.
Qual è la sua canzone
anche
preferita?
Anche alle vetrate.
Canzone preferita?
La Repubblica?
O il Senatore a vita, magari?
La prossima domanda?
No, perché?
Perché?
Cosa c'è? Perché?
Non se la immagina il Quirinale, Berlusconi. Al Quirinale. Molto per il titolo di un Berlusconi.
Perché è così prudente adesso su Berlusconi? Prima,
no, ma
prima
no.
Era, lanciava...
No, no, non... Non mi pare che ci siano le condizioni.
Per farlo senatore a vita sarebbe una strada.
Una scelta del Presidente della Repubblica, mai intromettersi nelle scelte del primo magistrato.
Però ce lo vedrebbe, o sarebbe un.
Guardi, Berlusconi ha molti meriti e molti demeriti.
Sì.
Diciamo,
sono più i meriti o i demeriti?
Ha collezionato. Ma guardi, questo poi il bilancio alla fine.
Ormai siamo alla fine, no?
Guarda, ormai siamo drammaticamente alla pari. Nel senso che lui ha avuto il grande merito di dare un'anima comune all'elettorato moderato italiano, di imporre in un paese dove era difficile il bipolarismo.
Se
la
non ci fosse stato Berlusconi, Fini stava ancora lì a fa bubù, quando c'era lo scontro Rutelli.
Forse il contrario, perché Fini c'aveva il 48% a Roma, di Berlusconi non si sapeva che cosa c'aveva prima.
Anche grazie a Berlusconi.
Se non ci fosse
stato Berlusconi ancora non c'era.
Ci fu la famosa incoronazione.
In quel momento non c'erano i voti di
Berlusconi.
Fermi tutti.
Fini batte la DC e va al ballottaggio ancora prima che parla Berlusconi. Sì, e aveva il Messia al 33% a Roma. Però, sì, quindi fermi un attimo. Se Fini non avesse incontrato Berlusconi, Occhetto avrebbe vinto le elezioni e Fini sarebbe stato un leader dell'opposizione e si giocava la partita in futuro. Se Berlusconi non avesse incontrato Fini, avrebbe perso, non avrebbe quotato in borsa Mediaset e chissà come stava Fini Invest adesso.
Vabbè, addirittura lega la quotazione in borsa, addirittura.
Ricordiamoci, aveva 6.000 miliardi di debiti. Cioè, quindi
è sceso in politica per questo,
no,
secondo lei?
Anche no,
per
è sceso in politica, è sceso in politica per dare un'alternativa moderata al paese.
Anche per questo. Però dico, lei lo so che lo pensa.
No, però,
perché aveva paura di finire in galera.
Dico, no, assolutamente. Avendo incontrato Fini, ha avuto il vantaggio di poter vincere quelle elezioni. E
quotare Mediaset. Che c'entra la quotazione di Mediaset in borsa?
Perché lei ricorderà che se avesse perso gli avevano giurato vendetta a sinistra, se lo ricorda?
Sì, sì, lo ricordo.
Benissimo, certo. Quindi grazie ai nostri voti ha vinto e la cattiva vendetta contro di lui non c'è stata e quindi è riuscito legittimamente a quotare in borsa.
Quindi Berlusconi deve ringraziare Fini.
Berlusconi deve ringraziare Fini.
Ricostruzione storica.
Cioè, senza Fini Berlusconi avrebbe avuto problemi, non avrebbe fatto il Presidente del Consiglio, non sarebbe diventato un leader di fama internazionale e probabilmente ci sarebbe stato un atteggiamento vendicativo nei confronti delle sue aziende.
Ricostruzione
spero che presto ringrazi Fini per questo.
Ricostruzione storica di Bocchino, sostanzialmente Fini ha salvato le aziende di Berlusconi, questa è la sostanza che lei ha detto.
Fini ha consentito a Berlusconi di diventare il Berlusconi che poi è diventato.
E dunque di salvare anche le sue aziende.
Di salvare anche da...
dalla vendetta
delle
degli
vendette
altri.
Dalla sinistra alle sue aziende.
Una ricostruzione storica molto molto di parte, devo dire. Però
qualche
cosa di verità c'è in questa.
Io penso che ci sia più verità in questa che in altre ricostruzioni.
Senta, Monti invece che può fare nel 2013? Mi faccia un'altra gaffa di quella che lei ha fatto qualche tempo fa. Una bella gaffa.
Guardi,
la gaffa di Bocchino ci vuole ogni tanto.
Guardi, la gaffa,
senza gaffa allora, di Bocchino non
gaffa,
si può vivere.
Allora,
fu una gaffa, diciamo.
La gaffa c'è quando uno dice una cosa che poi è smentita dai fatti. Allora, dato che dopo di me molti, a partire da Casini, hanno detto che uno scenario che lei riduce in gaffe per scarsa, diciamo, attinenza nelle analisi politologiche.
In quel momento fu percepita come una gaffe.
In quel momento
fu percepita come una gaffe.
Fu bacchettato, fu un po' rimproverato anche da Fini, o no? Tutta una ricostruzione.
Ma Fini mi bacchetta tutti i giorni, guardi. Quel giorno
anche fisicamente?
Sono rimasto male. No, fisicamente no, perché lui appartiene alla nuova destra moderata. E quindi
Manganello non c'è.
Però scusi, ci siamo dimenticati di questo.
Dello scherzo, poi
ci arriviamo.
Quando vuole,
no, adesso proprio
il trans dopo.
E quindi io ho detto una cosa che penso sia possibile. Cioè, io che cosa dissi? Dissi attenzione, perché se il PDL fa saltare il banco e l'Italia ha bisogno di Monti, si potrebbero trovare a convergere le forze che vogliono essere responsabili.
Dica la verità, Monti ha un futuro politico dopo 2013, secondo lei?
Ma facciamogli fare il lavoro buono che
ma
sta facendo.
Sì o no, mi dica sì o no. Poi, risponda a questa cosa. Secondo Italo Bocchino,
leader
ha un futuro politico?
Leader del
l'Italia
terzo
avrà
polo.
Bisogno di Monti anche dopo il 2013?
Monti può avere un futuro istituzionale. Politico non lo vedo.
Presidente della Repubblica?
No, ma al di là, istituzionale, pure Presidente della Corte
Costituzionale. Non lo vedo come candidato
cioè,
premier.
Non lo vedo uno che mica si deve fare il partito, cioè lui deve risolvere i problemi dell'Italia. Se poi, avendo risolto i problemi dell'Italia, qualcuno gli dice, oh guarda, ma forse è opportuno che ci dai una mano un altro po' facendo questo o quell'altro, l'abbiamo chiamato a fare il commissario europeo, ha fatto bene.
E che potrebbe fare? Presidente della Repubblica?
Allora, potrebbe condurre una trasmissione finalmente valida a Radio 24.
No, questo l'ha fatto Prodi alla 7, però insomma, è andato così, eh.
Esatto. No, ma
che potrebbe fare?
Dare un contributo anche da padre nobile e senatore a vita. È già istituzionale, già ce l'ha.
Appunto, già ce
senatore a vita.
Ma insomma, quando finisce di lavorare, se ne deve andare a fare il suo lavoro alla Bocconi o no?
No, innanzitutto alla Bocconi non credo che torni, perché credo che il gruppo 24 ore credo già gli abbia offerto la presidenza del gruppo.
Ma chi l'ha detto?
Da notizie che manchi a Monti.
Sì, perché
ma che notizie?
No, vogliono rendere serio il gruppo dopo l'abbassamento di livello con voi.
Sì.
Vabbè, insomma, ce lo vede il Presidente della Repubblica, sì o no? Sì, ha il physique du rôle, diciamo la verità. Se dovesse riuscire a risolvere il problema dell'Italia...
Un membro del Parlamento e un rappresentante della Nazione vede come Presidente della Repubblica uno solo, quello che è in carica fino alla scadenza.
Ma è incredibile!
Che dichiarazione proprio, non da Bocchino, una dichiarazione da Cicchito, no, da Cicchito,
no, perché dici così?
Da Cicchito, una dichiarazione da Fini, da Fini da Presidente della Camera. Fini invece...
Fini è forte.
Ma sì, quando farà il leader di partito, veramente?
Eh? Quando farà il leader di partito? Adesso fa il presidente della Camera.
Ma fino al 2013, la questione delle dimissioni non si pone più.
Ma non, ma quale dimissione?
Ma non avete un leader di partito?
E come no? Signor della Vedova.
Abbiamo il leader. Abbiamo Fini, che, scusi, Fini che è il leader, e poi della Vedova che è il capogruppo.
È il capogruppo.
Capogruppo alla Camera.
Ma cioè, anche portavoce ormai, come si dice? No, non c'ha questo ruolo.
No, il portavoce non ce l'abbiamo ancora, però...
Ma lei che fa?
Adesso mi
fa... Lei che ruolo? Non ha più ruolo.
Giro per
formali.
Trasmissioni più o meno inutili come questa.
Adesso al di là dei tutti inutili.
E cerco di svangare la giornata.
Ma è vero che non ha più ricevuto... No, adesso sta storia della Vedova. C'era un ruolo, che noi non mi ricordo questo. Che ruolo ha? Aveva un ruolo lei prima, no?
Come no?
Io, poi l'anno dopo hanno messo della Vedova.
Era il capogruppo.
Ho sempre avuto lo stesso ruolo. Sono il segretario del partito.
Segretario del partito.
In attesa, visto che Fini non lo può fare, lo faccio io.
Vabbè, comunque.
Segretario ombra. No, no, perché no, si vede, effettivamente c'è, perché c'è, gira.
Lo sai che lei è d'accordo con la Santanchè? Le voglio dire questo.
Sì, facciamoglielo
sentire. Molto preoccupato.
Cosa ha detto la Santanchè?
Dipende su che cosa.
Ha detto che le ministre sono cazzutissime, che Monti adesso ha cambiato idea, solo i cretini non cambiano idea. È preoccupato per essere ormai sulla stessa lunghezza d'onda della Santanchè.
No, sono preoccupato più per Monti, per questo sostegno, che per
il bacio della, morte.
Il bacio della morte.
Senta, ma la Moratti, ad esempio?
Ha già aderito, ha già firmato per la
tessera.
Con la Moratti stiamo valutando percorsi comuni.
No, quando la politica dice
percorsi
comuni stiamo valutando.
Mi dica la verità, la Moratti ha un piede dentro Futura Libertà, se non tutti e due.
La Moratti è molto interessata al progetto che parte dal Terzo Polo per aggregare le forze sane del paese e creare una nuova area maggioritaria in Italia.
Musica
ci vorrebbe una musica.
Una musica marziale. Ma l'avete combattuta a Milano, dicevate peste e corna.
Perché il candidato di Berlusconi poi ha cambiato idea, lei ha lasciato il PDL.
Vabbè, allora, per concludere spieghiamo questa cosa qui e dunque svegliamo.
No, è stata una cosa divertente perché io e Granata, dato che Menia è uno molto rigido rispetto a certe,
un po' fascistino,
a certe, no, a certe aperture.
Beh,
nostre sui diritti civili, no?
Sì.
Allora per scherzare dicevamo, ma come Roberto, ma la destra moderna, ma tu dovresti provare ad andare con un travestito, è strano che non sei andato, e quindi facciamo questo scherzo e lui ci ha mandato a quel paese e poi Buttafuoco, che è compagno di merende e complice, l'ha raccontata così e poi domani racconta, diciamo, qual è questa cosa, e qualcuno ci è cascato come un pollo.
Ok, questa frase non è mai esistita, è vera, ma è tutto uno scherzo fatto apposta per farla uscire
in giro.
Un pesce da... ci pigliate per il culo.
No, beh, quello lo fate anche voi da soli, lo fate anche voi, glielo voglio dire, che lei da solo si danneggia un poco. Quindi, però,
ma chi è che c'ha il telefonino acceso? Io voglio
eccolo là,
ma no, ma non è il mio, è lì, ma è il suo, che non ha,
ma che è mio, è spento,
le manda la messa,
no, assolutamente
è spento,
no.
Italo Bocchino,
no, no, ecco, ce l'ha lui acceso.
È tu era acceso.
Era con la vibrazione, però. Sai che senza non vivo io.
Grazie.
Grazie,
grazie
a voi.
A dove va adesso? Che fai? Quale trasmissione va?
No, quale...
no, io vado a casa perché, come è noto, dal primo settembre io alle 8 di sera sto a casa.
Come, no, come è noto? Perché, come,
cioè, da quando si è separato, lei vuole dire?
No, perché sto a casa, perché così evito problemi.
Evita problemi, cioè, con, problemi? Con le donne, cioè,
no,
con i fotografi.
L'attenzione, il gossip.
Ah,
dove
va?
Ma è fidanzato adesso lei?
Io?
Si è fidanzato?
Ci sto pensando.
Ma c'è una relazione? Oppure è sempre pensando. Un po' ballerino, diciamo?
No, non sono ballerino, ecco, diciamo così.
Sto pensando.
Una relazione.
Non sono ballerino.
Sì. Relazione,
no,
stabile.
Non le ho detto questo, ho detto non sono ballerino.
Sto pensando.
Vabbè, non sono ballerino, allora, si può anche dire, questa qua è una cosa, una casa...
Sono stabile.
Di vetro. Ha una relazione,
stabile.
Sono stabile, ho detto.
Beh, no,
tutti sono stabili.
Tutti siamo stabili.
Beh, insomma, Parenzo mi resta.
No, stabilissimo.
Vogliamo dire l'instabilità di Parenzo è cosa nota.
Sono stabilissimo. Scusi,
lei ha una relazione stabile o no?
Sì.
Più stabile delle altre,
sì,
diciamo.
Sono stabile.
Sono mediamente stabile.
Perché non mi vuole dire sono fidanzato? È tanto bello dirlo.
Ho una compagna, sono bellissimo.
Ho una compagna. No, muto.
I silenzi di Bocchino.
Però giustamente, io devo dire, sulle cose personali è stato talmente massacrato non ha senso. Qualsiasi cosa dice poi non è credibile. La realtà è questa. Esatto. Pubblicità.
Poi se la dicono voi.
Quindi lei stasera andrà a casa e si occuperà dello scorporo, una cosa tristissima. Vado a casa
elettorale
alle 8 e mi occupo dello scorporo.
No, mi guardo un bel film, mi leggo un bel libro.
Ma mai al cinema, diciamo, Bocchino.
Sì,
vai
al cinema.
L'ultimo film che ha visto.
La chiave di Sara, bellissimo. Non lo perdete perché.
Bene.
Capirete
consigli
molto
di Italo Bocchino.
No, una rubrica potremmo
fare. Vado a vedere Shame.
Sono andato a vedere
Shame.
Com'è?
Si è riconosciuto in quel personaggio?
No, non mi sono riconosciuto nel personaggio perché
diciamo agli ascoltatori però che il film
non,
appunto, è...
non sono ancora arrivato
si occupa di temi di un erotomane
ad essere in quelle condizioni di instabilità di quel personaggio.
Però ci è arrivato vicino?
Purtroppo no, ho visto qualcuno arrivarci vicino, però insomma
Berlusconi come protagonista di Shame.
No, non ho detto questo. Ma lei perché Fabio.
Beh, no, però è inevitabile.
Ma
è inevitabile.
Perché fa queste
cose? Il pensiero è inevitabile.
No, allora, il film non mi è piaciuto, è pesante, è duro, sì, eccetera, eccetera.
È duro, però, protagonista somigliava a Berlusconi.
Però la storia c'è tutta di queste, di queste devianze.
Di queste mesi anche, di storia politica italiana.
Di queste devianze, no, non credo.
C'è un po' di... E quello lei ha detto prima.
Io non l'ho detto.
No, che quando l'ha visto le ha un po' ricordato alcune cose
qualcuno
dell'attualità
diciamo, politica, un personaggio.
No, ma l'attualità intendo dire come vivono il sesso, i rapporti giovani, i tempi di Facebook. Ma perché non capite? Ma perché non capite?
Grazie, grazie, a presto.
A voi.
Bene, 20 e 17, è il momento di,
sigla.
Oh mamma mia,
arginare il mare,
il belisario che si è offerto volontario,
ego la nostalgia del me Milan.
Politicanti. Le ugole di palazzo.
Bene, si esibirà alle 20 e 30. Si esibirà alle 20 e 30.
Eccoci.
Però è con noi
Luca Rodolfo Paolini, deputato Lega Nord.
Benissimo.
Eccolo con la chitarra, addirittura in studio.
Sì.
Che onore.
Iniziamo su Luca. Lei cosa farà alle 20:30?
Io farò a vostra scelta due pezzi di beat, So Yesterday, sì, oppure Blackbird, oppure tutti e due, perché sono entrambi molto brevi.
Pensavo qualcosa di celtico anche magari, no?
Beh, sono pezzi inglesi, di una buona tradizione.
Del nord, pezzi del nord.
Beh, vabbè,
ma suona bene la chitarra, eh?
Eh sì. Beh, se facesse politica come suona, amico mio, sarebbe già capo di Stato, eh?
Penso una legge elettorale che risolverebbe molti problemi, no, ma è segreta.
Era una battuta.
Lui come segreta? Ognuno ha l'uovo di Colombo sulla legge
dopo
elettorale.
Dopo gliela dico fuori trasmissione, così mi dà il suo parere.
Luca Paolini. Vai. Della Lega Nord.
È Veneto,
alle 20:30.
No, sono marchigiano. Sono
marchigiano, che
bello. Sinistra dei Lombardi.
Già una volta è venuto da noi quando fu la polemica, perché nella giunta per autorizzazioni a procedere, venne da noi per la polemica su Cosentino, eccetera. Ci ero dalla parte sua all'epoca, si ricorda.
Sì, io ho visto anche l'articolo su Panorama e ha detto delle cose giuste.
Io ero assolutamente contrario invece, ma le voglio vedere lo stesso.
Lei però non ha letto le carte, io sì, e se vuole sono pronto a qualunque dibattito.
Senta, lei è maroniano, non ha il coso.
Non è un barbaro sognante.
Non è un barbaro sognante lei.
No, io non sono né maroniano né bosciano, io sono della Lega Nord.
Vabbè, questo lo dicono tutti.
Se lo dicono tutti lo dico anch'io.
Ma c'è un altro marchigiano che non si fa vedere molto in giro però della Lega Nord, il signor Isidori, il mitico Isidori.
Come mai non si fa vedere in giro?
Come mai non parla molto il signor Isidori?
Detto lui.
Ci sono alcuni che vivono da l'essere deputati in maniera non parlano mai, non. No.
Beh, ognuno c'ha la sua personalità e il suo carisma o meno, quindi.
Vabbè, allora iniziamo subito con lei, Luca Paolini, il terzo concorrente delle Ugole di Palazzo, con.
Cominciamo con Blackbird.
No, allora, una sola, Blackbird.
Scelga lei. Dai, la più nota.
Vada.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. Suddenly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Applausi, devo dire, applausi. Applausi, devo dire molto bravo, anche roba. Dall'altra parte del vetro, dalla regia,
davvero, da tanta
Gloria
roba.
In assistenza,
quando
devo
non
dire.
So più deputato, un futuro come.
E anche, no, ma e bravi, anche da Milano, bravi. Veramente voto alto.
Lo
devo
dico
dire.
Senza,
non oso,
senza alcune
non oso dare
davvero.
Voti questa sera, lo darò davvero. Domani. Lo darò sì. Domani in sede di riepilogo di quello che è successo nella giornata di oggi.
Davvero, incredibile che sia della Lega, no?
Perché?
No,
perché non, lui pensa, Parenzo,
no,
che sono tutti dei barbari.
Ma non
sanno
benissimo
quelle
chiste,
non sanno parlare.
Li apprezzo, ma li ho raccontati.
Il liceo classico e sono una
anch'io.
Persona.
Ma non si può essere della Lega per il liceo classico. Sto scherzando.
Ma la Lega c'è sembra tante Eugenio persone Scalfa, capaci, capaci.
No, ma è vero,
è uno stereotipo.
Anche il Trota, no? Anche il Trota, bravo, molto bravo. No?
Sì. Lorenzo Bossi è un ragazzo che a 22 anni è stato sovraesposto mediaticamente.
Troppo, gli ha pagato
troppo,
questo. Sì.
Troppo. Cioè,
secondo
la,
me
colpa,
troppo,
colpa,
ma
colpa
no, non
padre.
È colpa di nessuno.
Però non si può considerare un intellettuale
ragazzi,
organico.
Io
diciamo,
questo,
no?
Nessuno è intellettuale a 22 anni, neanche
no.
Io a 22
no, no,
anni ero come sono oggi. Però voglio
Gramsci,
dire che
magari, sì, però.
Diciamo che se uno ti vuole massacrare qualunque cosa dici, io voglio massacrare lei o lei. Ecco, Bocchino abbiamo visto poco fa cosa
ci ha massacrato. Certo.
Se io voglio dire male di una persona, qualunque cosa fa, la conoscete quella favola araba, no?
No,
padre e figlio che vanno col cammello.
Ma lei che cita una favola araba, non è
bella, è una bella storia.
Cioè, dica. Dica, Duca,
ci vuole 30 secondi. Allora, padre e figlio vanno in cammello verso Baghdad.
Sì.
A un certo punto camminano tutti e due, salgono sul cammello, incontrano dei passanti che
sì.
Dicono loro: ma guarda questi due, quel povero cammello lo fanno morire. Allora dico,
sì.
Giusto, il povero cammello, scendi tu figlio e resta il padre a cavallo del cammello. Incontrano altri che dicono loro: ma guarda te quel padre degenerato, lui sta comodamente seduto e il povero figlio fa camminare. Allora il padre dice: giustamente, sali tu figliolo e io andrò a piedi. Allora incontro un altro gruppo ancora che dice: guarda te quel figliolo sciagurato, non sta comodo. Poi alla fine dicono: figliolo, visto che è così, così vanno le cose, noi d'ora in avanti andremo a Baghdad secondo come preferiamo noi. Cioè, significa
che
se darete la gente,
ce ne fottiamo di
quando darete la gente, qualunque cosa fai, se uno ti vuole criticare, ti criticherà. E quindi
bello questo, bravo.
È una vecchia storia bello. Araba questa. Sì,
vecchia
sì.
Storia
vecchia
araba, un leghista
sì.
Che cita una vecchia.
Ma la sa raccontare anche in arabo,
tipico, però diciamo la verità. Sì. Lei della Padania.
Io sono
Padania,
il più. Sono marchigiano,
niente.
Io sono il più sudista dei padani.
E
diciamo.
Dunque della Padania, lei non gliene frega.
È un terrone della Lega, diciamo.
No, guardi, se lei prende il referendum tra Monarchia e Repubblica, lei vedrà che tutte le regioni di quelle che noi chiamiamo Padania ha votato per Repubblica, tutte le altre Lazio compreso per monarchia.
Cioè,
forse
che
qualcosa
vuol dire?
Vuol dire che c'è
perché
una
al
differenza.
Sud, al sud che sono?
No, no, vuol dire che ci sono delle differenze storiche che vanno valorizzate e noi riteniamo che il mezzo migliore per valorizzarle sia uno Stato federale.
Però l'indipendenza no.
L'indipendenza
non è mai
no?
Stata, non è mai stata un progetto prioritario.
Come? C'è scritto il gruppo si chiama Lega per l'indipendenza della Padania.
È un progetto che derivava in passato, fu coltivato perché.
No, è passato anche adesso.
I nomi hanno un significato anche da quello che era nel tempo, diciamo.
Ma se lei fosse sindaco, dietro avrebbe la foto di Napolitano, si metterebbe la foto di Napolitano o di Bossi, o tutte e due?
Ma io se fossi sindaco dovrei per forza tenere la foto di Napolitano, ma ci metterei senz'altro anche la bandiera della mia regione, della mia città e anche della Lega Nord, perché no?
Beh, tutte allora.
Tappezza l'ufficio, che ufficio deve avere? Un ufficio enorme.
Bisogna sempre distinguere quando uno. Io sono stato criticato, per esempio, per il voto dato in giunta, no?
Sì.
Perché
hai
detto,
molto
sì,
criticato.
Ecco, sì.
Molto criticato.
Però lì
avete salvato Cosentino.
Ha fatto bene.
Abbiamo salvato
il deputato della Lega che
dall'arresto,
ha salvato.
Salvato
dall'arresto.
Guardi,
Cosentino.
Io sono pronto ad affrontare qualunque dibattito anche con i magistrati del caso Cosentino sulle carte.
Sull'arresto.
Ma allora scusi, quei deputati.
Una custodia cautelare per un fatto del febbraio 2006.
Ma quei leghisti che invece
non
volevano
quante a proposito, lei ha la cravatta verde questa sera, voi non
sì.
La potete vedere la cravatta verde, ma lei quante cravatte verdi ha?
Ma ne ho molte tutte uguali, perché così non ho il problema.
Ce le ha comprate
in
stock?
Sì, ne ho comprate 10 tutte insieme, l'ho fatte fare questo qui.
Da
un artigiano.
Marchigiano?
Marchigiano.
Ma certo. Io vorrei capire di chi è questo telefono maledetto che entra continuamente in trasmissione.
Come,
non riesco a capire.
Chiedo scusa.
Cioè, il suo non può essere.
Non è mio, l'ho lasciato
di là. Sarà il mio che è là. Non riesco a capire, va bene. Comunque, le ha comprate 10, le ha fatte fare da un artigiano. Però che palle questa storia, uno deve stare con la. Mi dica la verità.
No, svegliarsi la mattina, c'è stato io
una cravatta blu. Però onesto deve essere in questo.
Io
vedo che lei è una persona
trasparente. Io ho fatto l'ufficiale della Guardia di Finanza. Il mio colonnello all'epoca mi dice: uno dei vantaggi del militare è che la mattina non ha problemi, sceglie il vestito che deve mettere. Einstein diceva la stessa cosa: c'era 7 vestiti uguali, si dice.
Sì.
Così alla mattina, perché quando un vestito ti sta bene, alla fine, perché li devi cambiare? Quindi
e dunque?
Io vesto più o meno sempre uguale.
È come una divisa,
per lei è come una divisa. divisa questa
non
roba.
Non è una divisa.
Cioè, si alza la mattina e sa che
è un capo d'abbigliamento che sta bene con i vestiti che usiamo alla camera. Tanto anziché verde, se mettessi nero o giallo,
dunque è come fare il militare, in pratica, no, no, svegliarsi no, e mettersi.
È una libera scelta, ma una scelta condivisa.
E l'aiuta a non pensare, diciamo così.
Ma
no?
Perché no? No,
no, no, la mattina,
io penso.
No, perché no? Ma pensa. Ma certo,
no, non mi so che, ma sta scherzando.
Io so che va, certo, ma no, siamo ma qui. Anzi, questa missione è bella perché a questo tono leggero.
Verde. Ma mi aiuta a non pensare, mi aiuta a non pensare, cioè so già che la mattina mi trovo i tragedi e non
io
dovrò
so
pensare
che quando vado in Parlamento devo per, io ritengo che in Parlamento si debba vestire in un certo modo consono ai luoghi,
non come vestiva là, Speroni.
Lei l'ha messa la cosa, l'ha messa, è andato a trovare a visitare la Cappella Sistina?
No, non di recente, sono stato ai tempi del liceo.
C'è stato però.
Sì, ai tempi del liceo.
Bella Roma.
Non è come Bossi che dice a Roma non mi piace.
Ma
sto
no,
lì,
ma Bossi,
arrivo.
Molte cose che si dicono di Bossi sono
come dice lui, non è?
Sono, sì, ma Bossi è una persona molto spiritosa. Io conosco dal 94 Bossi. Sì. È una persona estremamente spiritosa e ironica nel privato. Magari nell'immagine pubblica che hanno dato è anche diversa da quello che magari lui è realmente. Quindi quando dice una battuta, come tutti, dice una battuta. Prima ho sentito Bocchino che ha detto delle cose che francamente avrei avuto molto da dire, ma
cioè
varie cose. Adesso non riprendiamo in assenza dell'interessato.
Ma ha sbagliato a candidare sto figlio o no?
L'ha candidato, scusate.
Ha preso le preferenze, lo sappiamo. Però posto, voglio dire, ha sbagliato a candidarlo troppo
secondo,
presto.
Secondo
troppo presto.
Me,
l'ha esposto presto.
Secondo me non tanto a candidarlo, forse a esporlo presto, anche perché è stato strumentalizzato. Questo è il problema. Cioè, secondo me è esposto Renzo a una strumentalizzazione.
Cioè,
che
dove aspettare un po' di più.
Ma
per
questo io Renzo non lo conosco, quindi non so quali capacità abbia o preparazione. Però forse era meglio non esporlo, non tanto la candidatura. Questo signor Renzo Bossi è stato eletto esattamente come tutti gli altri. E siccome che di figli d'arte in tutti i campi ce ne sono a dozzine,
è come un figlio d'arte, secondo lei? No, un figlio d'arte che vanno bene in politica, anche in politica ci vogliono i figli d'arte.
Ho detto che penso a uno come la Malfa, faccio esempio. Anche la Malfa è tra virgolette
il livello è leggermente
Giorgio La Malfa.
No, guardi, io sto dicendo solo che non è di per sé il fatto di essere figli. Tanti figli cantanti fanno i cantanti, il figlio di Piero Angia secondo me è più bravo addirittura del padre, perché è un giovane di grandissimo talento.
Quindi possiamo dire che è l'Alberto Angela della Lega.
Io dico così. Che
no, questa è buona, questa
allora,
è
l'Alberto
Renzo Bossi è l'Alberto
io
Angela
dico
della Lega.
Scusi un attimo,
i candidati li sceglie il popolo. Se il popolo
vabbè,
tenuto,
questo lo sappiamo.
Lo, stop.
Allora, vogliamo introdurre il prossimo partecipante però con un pezzo di Yesterday no perché, uguale, perché
si deve fare anche
mi è piaciuto moltissimo. Vada.
There's a lady's ashore, all the glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven.
Beh, ma è spettacolare!
She gets there, she knows.
Davvero.
If the stars are closed, with the world she can get what she came for.
Secondo me è in testa fino adesso.
Assolutamente.
Dopo la borsa ci sarà il senatore Franco Orsi. Buonasera, è già con noi.
Non lo vedo, dov'è?
Buonasera a voi.
Ma dov'è?
Senatore, la sentiamo lontanissimo, dobbiamo sentirci.
È in una caverna.
Dobbiamo
Orsi.
Richiamarci. Dopo la borsa, senatore Franco Orsi, PDL che canterà, lo scopriremo dopo. Eccoci qui, 20:35, 800-24-0024 con politicanti, poi interventi degli ascoltatori che sono in linea moltissimi sui temi più disparati della giornata. Accanto a noi Luca Paolini, Lega Nord.
Bravissimo, grande, un
molto bravo,
molto
secondo me
gamba,
non
bravo.
Do voti, gli darò domani.
Però bravo.
Però secondo me merita. E vediamo cosa riesce a fare il senatore Franco Orsi, PDL, che ci canterà.
In questo mondo
senatore
di
Orsi, no, che
no.
C'entra in questo
no,
mondo
so.
Di dati? Senatore Orsi.
Io canto La Donna Cannone.
Vada.
Di Gregori.
Vada, vuole una base?
Sì.
Vada.
Già sono al telefono.
Giustamente, senatore Orsi, grande cacciatore. Grande cacciatore, uno dei...
Spara gli uccelli?
Uno dei senatori... c'è, spara anche gli uccelli, certo. È normale che spara gli uccelli.
Qual è la quaglia, qual è il suo uccello, diciamo, il suo volatile preferito? Poi si equivoca tutto qui, se no.
La quaglia.
Quindi lei la domenica va in giro a sparare alle quaglie, insomma.
Ma perché la domenica? Magari ci va anche durante la settimana.
Ma la settimana deve lavorare alla camera.
Scusi Orsi, ho una curiosità perché adesso Parenzo mi ha un po' ingolosito. Ma lei durante la stagione venatoria quanti pezzi riesce a prendere?
Pochi, perché rispetto ai tempi eroici ora, se va bene, vado due volte al mese.
E come mai? Perché non ha più tempo, dice lei?
Eh beh, perché faccio il parlamentare e nei fine settimana il sindaco.
Ah, e dunque?
Per cui, diciamo, per cui alla fine si mette da parte il tempo libero.
Il doppio incarico, famoso.
E dunque quanto, due volte al mese? Beh, quando, alla fine che bottino fa nella stagione venatoria?
Beh, insomma, dipende, nel senso che poi alla fine per il tipo di caccia che faccio io dipende molto dalla qualità del cane che si ha. E quest'anno il mio cane era particolarmente in forma, quindi abbiamo trovato.
Cos'ha, un cocker? Un cocker? Cos'è?
No, che c'entra il cocker? Non capisce niente, Parenzo non capisce
niente. Un chihuahua, cos'ha?
E anche contrario.
No, il, contrariamente a quello che dice Parenzo, il cocker è un ottimo cane da caccia.
Il cane da caccia?
Ah, vero?
Ma certo, perché gli tagliano anche la coda per cosa, secondo te? Perché
è anche ferocissimo. Se Madre Natura l'avesse fatto più grosso sarebbe più complicato per tutti.
Io vorrei fare la caccia alla volpe, sul sogno di essere inviato dalla regina.
Ma la caccia alla volpe è una cosa.
Caccia
una cosa
volpe.
Banale, non so nemmeno se esiste ancora.
Certo che esiste, ma esiste così. Questa cosa gravissima, come dice la Lega, difendere le tradizioni, no? Tra caccia
in
la
Italia non c'è la tradizione, caccia alla volpe.
No, beh, certo questo.
Ma andiamo Orsi con la canzone, vada, parte la base,
Sì.
Vada.
Butterò il mio nome e cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò, e oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà.
Qui è difficile.
E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà, dalle porte della notte il giorno si bloccherà, un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suonerà.
È difficile. È difficile.
E con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. Oh, 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 e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in Caleossa, non torneremo più.
Senza fame, senza
sete, e senza ali e senza rete voleremo via. La base non la sento io, La prova a attaccare.
Beh,
arriva.
Ma non sento.
Così la donna con noi.
Eccoci.
Così la donna a cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì.
Altri
giurarono e spergiurarono che non erano stati lì. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, torneremo via.
Bene, bene.
Impossibile. cantare prima base al telefono.
No, no, lei se l'è cavata, sì, diciamo, con qualche difficoltà. Però, insomma,
una delle mie canzoni preferite.
Grazie al senatore Orsi. È più facile sparare a un uccello o cantare? Mi dica la verità, non faccia il politicamente corretto, su.
No, diciamo che...
È più facile sparare, su. A lei viene più facile sparare.
Beh, non direi di no.
No?
No, lei pensa di essere un bravo cantante?
No, ma non ho mai detto di essere un bravo cacciatore.
Assolutamente.
No, perché...
Grazie,
grazie per essere sottoposto.
Senatore Franco Orsi, il quarto partecipante a Politicanti con la donna cannone Francesco De Gregori. Voti domani, per non...
Ti influenzare non essere... la giuria popolare.
Ma quale giuria popolare? No, anche la giuria popolare.
La gente
sì,
che ascolta.
Anche la giuria popolare. E forse abbiamo parlato troppo sopra la canzone, ci dicono da Milano, ma
insomma, chiediamo scusa.
Andiamo con qualche ascoltatore, direi. Antonio dalla provincia di Siracusa, buonasera.
Buonasera a voi, piacere, mi sto divertendo ad ascoltarvi.
Grazie, vado
per voi. Sì, ho chiamato perché io da bambino facevo degli spettacoli di varietà, li organizzavo e li scrivevo io. Beh. Poi ho scritto un mare di canzoni che sono finite a grandi autori, eccetera, grazie a un mio amico.
Grandi autori quali, per esempio?
Ma tipo, non lo so, c'è cioè, tutto gli ultimi album che ha fatto, come dire, parte a Ventitti, parte sono finiti a Vasco Rossi, a Ligabue, tutto Ligabue.
Scusi, lei ha scritto dei testi per Vasco Rossi?
Sì, ma io avevo scritto e dato a un editore che dovevo pubblicare, invece lui se li vendeva tramite...
Ah, ho capito, cioè, lei ha scritto dei testi...
Scusa, sì. Poi ho pubblicato... un libricino in piccole quantità, è andato molto bene, è piaciuto, ho ricevuto lettere di compiacimento, eccetera. Perché chiamo perché ho visto che c'è qualche bravo parlamentare che sa cantare bene, siccome c'ho dei testi già pubblicati, quindi non me li possono rubare perché già sono stampati,
e
comunque
rubare?
Non è chiuso il discorso del furto che ho subito. Posso dargli a questi bravi cantanti, insomma, bravi,
lei
insomma,
mandi
bravini.
La zanzara è radio24.it, mandi a me, io non le rubo niente, guarda, sia sicuro, perché
no ma già sono stati pubblicati, quindi già sono in vendita nelle librerie, quindi
a maggior ragione
rubi, la cosa
mi mandi gcruciani@radio24.it una bella mail.
Io voglio salutare particolarmente quello là, quel tabellone che piace a Parenzola, quello di Italia dei Valori, come
Barbato,
il capellone dell'Italia,
un deputato
adesso si è anche tagliato i capelli,
un po' di rispetto,
è un po' così,
no, nel senso buono le sto facendo i complimenti, non è che
ma guardi che ha molti fan il signor Barbato,
è vero,
il signor Barbato.
sì ma è un tipo proprio caratteristico, può fare anche l'attore, capito?
Adesso l'attore, non esageriamo, ma guardi che si monta la testa Barbato, se lei le dice,
ma io potrei scrivere dei testi cabarettistici per lui molto bene, senza facilmente.
Sì, ma non te lo puoi, se lei si propone.
Però si arrangia bene da solo, Barbato.
Però guardi, se lei mi scrive, io la metto in contatto. La ringrazio
va
molto.
Va bene, ci sentiamo, grazie.
Grazie, intanto vi ricordo che si può votare per Orsi e per Paolini.
Premete
nel nostro
il tasto 1
Facebook ufficiale. No, adesso non esageriamo. Sì. La zanzara _ Radio 24, questa è la pagina ufficiale, ce ne sono alcune tarocche, come si dice. Tarocche, Yesterday, voglio di nuovo Yesterday, Paolini, vada.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Se lo sa boss.
I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
Traffico stupendo.
Blackbird singing in the dead of the night. Take these broken wings to learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of the night. Fumiamo. Take this sunken eyes and learn to see. All your life you're only waiting waiting for this moment to be free.
Il leghista Luca Paolini. Luca Paolini,
sono stato nel Paul McCartney a Bologna.
Titolo di questa canzone?
Blackbird dei Beatles.
Io sono ignorante anche in musica.
Cello nero, ci faccio un assaggio di Vasco Rossi a quest'ora della sera, 20:49. La gente va a casa.
1983, Vasco Rossi esplode con Vita Spericolata.
Bravissimo.
Voglio una vita esagerata. Voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena di guai, tutti insieme.
E poi ci troveremo come le star, a bere del whisky a Roxy Bar.
O forse non ci incontreremo mai, ognuno a rincorrere i suoi guai. Ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso dentro i cazzi suoi.
Luca Paolini è con noi, strepitoso. Abbiamo scoperto un bravissimo, grandissimo cantante, devo dire. Beh sì, sì, un
grande.
Guarda, no, ma perché ci mette la passione? Poi anche la faccia, interpreta.
Francesco da Macerata, la sua regione. Sente. Sentiamo cosa ha da dirci. Buonasera.
Eccoci.
Vada.
Voglio i leghisti fuori dal Parlamento. Voglio i leghisti fuori dal Parlamento.
Grande.
Essendo da Macerata, la stessa città di Isidori, il nostro ben amato senatore o deputato, non ricordo. Volevo ringraziare il deputato Paolini per averci deliziato con Imagine di John Lennon, che non mi sembrava fosse un tipo da xenofobia.
Imagine infatti, non l'ha fatta stasera, cioè, lei se l'è sognata, non l'ha fatta Imagine.
No, lo stesso cantante di me, sono sognato, diciamo.
Guardi, che non si sogna.
Francesco,
fermi.
Beh, io ho la pelle d'oca. Ho la pelle d'oca, davvero.
No hell below us.
Ho la pelle d'oca, lo bacerei, vi giuro.
No. Above us, holy sky.
L'abbraccio, però, fortissimo, perché mi sta facendo commuovere.
Imagine all the people.
Posso amarla.
Living quiet in peace.
Metti una dolcezza.
And I say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
Ci vorrebbe un bel falò, la carne alla griglia.
I can see, questo che suona col pianoforte, suona. And the world be less fun.
Ma lei ha mai cantato davanti a Bossi?
No.
No?
Con Maroni?
Perché?
Anche Maroni suona.
No, con Maroni ho sentito lui suonare molto bravo, con i suoi dischi del 51. Beh, Maroni, lì ho sentito suonare l'Hammond, è bravo, il suo gruppo è molto forte, veramente.
Però è meglio lei a suonare o a cantare?
Non lo so, non l'ho mai sentito cantare, ma siccome che nella Lega siamo tutti amici, credo che capiterà l'occasione. Voi scambiate un dibattito.
No. Ve ne siete di tutti i colori. Adesso non è che ci ha conquistato.
Io personalmente non ho litigato con nessuno.
No, lei che lei ci sta nelle Marche.
Quasi nelle Padania.
Non è Padania. Le Marche non è Padania.
Beh, dal punto di vista socio-economico, sì, perché abbiamo più o meno gli stessi parametri del Veneto.
Allora, dunque, la dichiarazione ufficiale di Paolini è questa: le Marche sono Padania.
Certo, se voi prendete lo statuto Lega Nord vedete che sono elencate alcune regioni, tra cui Marche, Umbria e Toscana.
Però cambio, intanto si allarga un po'.
Il differenziale sono dove arriverò la civiltà dei comuni e dove non arrivò la civiltà dei comuni. Questo è il grande confine, l'antefatto storico.
Scusi Francesco, lei si sente in Padania?
Io sinceramente non mi sento in Padania per un semplice motivo geografico, però potrei anche sentirmi in Padania. Non
si
è
sente padano, più padano o più italiano?
Punto.
Cioè, anche secondo me non esiste, devo dire la verità, non esiste, lo sa anche Paolini ma non me lo vuole dire, però vabbè, è normale che non me lo voglia dire, essendo della Lega Nord per l'indipendenza.
Ce l'ha già quasi un po' detto, però.
No, già è tanto che abbia detto che l'indipendenza in fondo non è il suo obiettivo.
Bisognerebbe cambiare, cioè basterebbe per lei, onorevole, mettere Lega Nord, basta.
Togliere per l'indipendenza della Padania, lo vogliamo togliere o no?
Il nome lo decide il congresso, il giorno in cui il congresso decide.
Però vabbè, ho capito, si risponde come un democristiano, cioè così avrebbe più senso oggi dire semplicemente Lega Nord, punto, no?
sì, può aver senso come non averlo.
Come non averlo? Come è molto, nelle risposte è molto. Non vuole guai, non vuole guai all'interno,
no,
della Lega,
guardi,
perché
non,
dovrebbe...
non siamo una caserma.
Beh, insomma, una caserma.
Io credo,
no,
questo, qualche piccola espulsione, qualche piccola fatta.
Ma diciamo, guardate, cioè, quando uno esce un partito
di Bossi, non parla mai, non parla male nessuno. Questa è la realtà.
Ma Bossi, perché Bossi è una persona per bene. Al di
lei
là...
cosa farebbe per Bossi?
Ma io Bossi lo stimo come uomo politico e non farei nulla di illegale, ma una persona che stimo e senza il quale questo paese avrebbe avuto un'altra storia.
Lei come dire, si metterebbe il suo petto davanti a Bossi, tipo guarda,
adesso,
no,
adesso non,
proteggerebbe, no, se ci fosse un attentato.
Adesso sono cose che andavano di moda nell'Ottocento. Ma guardi, distinto io lo farei una cosa del genere. Penso che avendo fatto l'istruttore della Guardia di Finanza e istruivo la gente a fare ecco, servizio a donne, come abbiamo visto.
Dunque lo farebbe la
Guardia del
Corpo di
Bossi. Ma penso che quelli sono gesti che vengono istintivamente. Io non sono un fifone, non ho paura, quindi potrei farlo anche per lei, voglio dire, a differenza di Bocchino che non vi vuole bene.
No, ci vuole bene.
Cioè,
no,
uno, molto bene, ci vuole. L'istinto è quello che quando vedi una persona in pericolo e puoi evitare che gli succeda qualcosa di male, credo che non stai a ragionarli.
10 secondi alla fine e concludiamo con
cosa?
10 secondi, che vuole lei.
Qualcosa di italiano ancora.
Buonasera,
bandiera
tutti,
rossa, bandiera rossa.
Esatto, buonasera,
buonasera, grazie.
Ci sentiamo domani alle 18:30.
La trionferà,
la Lega che canta,
bandiera rossa, la trionferà. Bandiera rossa, dai, non mi fa.
No, l'inno italiano, l'inno italiano, l'inno italiano. No, l'inno italiano, l'inno italiano.
L'inno, fratelli.
Non si può suonare.
Lo accenni.
Non lo so suonare.
Lo accenni, mancano 40 secondi.
Mozart, Don Giovanni,
a domani 18:30.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.